La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti per la Juve del lunedì, il 5 gennaio alle 14:06 minuti. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. E allora ripartiamo, poi ci eravamo lasciati anche questa mattina, ovvero sia a metà tra il post Lecce e il pre Sassuolo, visto che la Juve gioca già domani sera in quel del Mapei Stadium di Reggio Emilia, e partita cui peraltro non si sa se saranno disponibili con Seisao e Kelly, e questi potrebbero essere altrettanti dubbi di formazione oltre a quello del centravanti, che ovviamente tra l'altro dal punto di vista psicologico voi come la gestireste la vicenda centravanti dopo che David ha combinato quel che ha combinato dal dischetto? Lo mettiamo fuori, tocca Openda, sarebbe una normale rotazione ogni tre giorni, il giocatore la vivrebbe così, sarebbe insomma una bocciatura che magari una definitiva bocciatura, come dice questa simpatica musichetta che mi ha messo mano in sottofondo. Non lo so, una gestione particolare, anche perché insomma comunque la fai, sembra che tu la sbagli qui con questi due centravanti che la Juve ha in organico in questo momento. Tra l'altro, a proposito di attaccanti, è notizia di queste ore che Castellanos ha dato addio alla Lazio, prendiamo da tutto il mercato web, e ha firmato con il West Ham, e quindi ormai c'è l'ufficialità di questa cessione da parte della Lazio al West Ham, quindi Castellanos non sarà più un giocatore della Serie A. Questa è una notizia di mercato, naturalmente ogni tanto facciamo anche degli aggiornamenti, perché in questi giorni ogni giorno è buono per qualche notizia. Si spera che la Juve si muova per tempo, questo è un tema importante per il mercato di gennaio, soprattutto visto il calendario di gennaio della Juve, che ha ancora queste partite prima del Napoli con il Sassuolo, con il Cagliari, poi c'è il Napoli in mezzo alle due di Champions, con il Benfica e il Monaco, quindi tutto questo entro la fine di gennaio. Quindi avere rinforzi, se la società lo ritiene necessario, se li ha già programmati, perché sono cose risapute che manchi un esterno, che manchi un centrocampista, poi sull'attacco si possono fare tutti i ragionamenti del mondo, però averli subito a disposizione per questo ciclo di partite, è chiaro che poi uno arriva, deve abituarsi eccetera, però almeno acceleri un pochino i tempi di inserimento, altrimenti ce l'hai poi da febbraio, quando le cose in alcuni casi sono ormai irrimediabili. Dunque, Pippo dalla Germania ci scrive, e allora andiamo a leggere. Auguri a voi tutti, anche a te caro Pippo, buon anno e addio sogni di gloria. Ah, siamo subito ottimisti. Addio Castellinari, i tifosi non devono fischiare i giocatori durante la partita. Non capisco perché contro Lecce non ha fatto giocare Miretti invece di Cobb Mainers, dato che ha dimostrato di avere fantasia, sa verticalizzare e velocizzare. Sì, questo è uno dei temi, cioè l'impiego di Cobb Mainers a centrocampo, onestamente non so, anche questa volta ha deluso, non riesce proprio a incidere in quel ruolo. Adesso vediamo, se non c'è Kelly a Reggio Emilia domani sera probabilmente dovrà giocare in difesa con Benes, però lì ha una sua logica, nel senso che pur nelle difficoltà dell'uno contro uno, che sono indubitabili perché poi alla fine ci sono caratteristiche che non si possono cambiare e soprattutto modo di giocare, però dall'altra parte ti aiuta magari un po' di più in fase di impostazione, ha un po' più di spazio davanti, meno marcato eccetera. Obiettivamente Miretti, quando è entrato a Pisa, ha fatto delle buone cose, ha propiziato anche il raddoppio con una bella giocata. Diciamo che Cobb Mainers ha inciso con il suo ingresso meno di quanto Miretti abbia inciso a Pisa, possiamo dirla così tranquillamente senza tema di offendere nessuno. Poi Massimiliano da Roma, inutile metterlo fuori finché non torna Dusan, giochiamo così o al massimo si potrebbe provare Yıldız falso 9 con Azic che ricopre il ruolo del turco, ma tanto credo che Spalletti questa opzione non la farà mai. Questo è il discorso della gestione di David, cioè quello che vi chiedevo prima, ma a sto punto che facciamo di questo giocatore? Fiducia? Cerchiamo di recuperarlo psicologicamente, oppure rotazione normale, gioca Openda come sta succedendo abbastanza regolarmente in questo periodo, però come sarebbe vissuta dal giocatore dopo le polemiche per il rigore sbagliato, anche i fischi subiti dal pubblico, cioè potrebbe essere la mazzata psicologica finale su questo giocatore, che dal punto di vista psicologico onestamente non mi sembra che abbia proprio, nonostante fosse soprannominato Iceman, mi sembra più Iceberg, cioè che sia bloccato lì, che non riesce insomma a incidere nella Juve e a lasciare segno anche dal punto di vista della personalità in campo, non mi sembra uno così. Per quanto riguarda Yıldız falso 9, io ho la mia idea, cioè Yıldız deve fare Yıldız, cioè partire a sinistra, centrarsi, cercare gli spazi, perché avete visto che quando fa queste cose mette intanto in area di rigore tanti palloni pericolosi, poi che nessuno li sfrutti, questo è un altro discorso. E poi ha questa capacità di tirare insomma dal limite dell'area anche in modo molto pericoloso, compreso il palo che ha preso proprio all'ultimo minuto con il Lecce. Altre volte è andata meglio, tra l'altro mi sembra che come statistiche sia particolarmente sfortunato Ildiz, sia quello che ha preso più pali quest'anno, ne ha presi già 4 fino a questo momento. Diamo benvenuto a Roberto Grossi, scusa Manuel, ciao Roby.
Eccomi qui Gigi, ciao, buon anno a tutti.
Buon anno anche a te caro Roby, iniziamo anche la Juve del lunedì, stagione 2026, anzi anno 2026. Ti chiedo intanto, ripartendo ovviamente, perché una delle cose che ha detto Spalletti prima della partita, dice beh, quando uno fa la cosa la prima volta dell'anno la fa poi tutto l'anno, adesso non è che facciamo 26 pareggi consecutivi come con Thiago Motta, adesso scherzi a parte, secondo te può esserci però quell'impatto psicologico di cui ha parlato anche in conferenza stampa Spalletti, quando dice non siamo una squadra di campionissimi, insomma tra i concetti che ha detto, non vorrei solo che la prestazione c'è stata, bisogna continuare su questa strada, non vorrei solo che ci fosse il contraccolpo psicologico di una squadra che non è proprio appunto di campionissimi e quindi potrebbe dire mamma mia, se non ce l'abbiamo fatta neanche così, allora come facciamo?
Questo è il rischio Gigi, soprattutto quando, come ha detto proprio Spalletti, quando ti viene poi a mancare l'entusiasmo, no? E il fatto anche che eri lì, che stavi, potevi andare insieme al gruppo di testa, avevi queste partite sulla carta abbordabili, e invece hai steccato contro il Lecce, questo contraccolpo, il rischio c'è, inutile negarlo, devono essere bravo subito Spalletti a riportarli tutti in ordine, già, anche perché ecco la cosa anche positiva è che si gioca subito domani, non devi aspettare una settimana e quindi hai subito l'occasione per raddrizzarti, ecco, non che si sia giocato male contro il Lecce, perché la prestazione alla fine l'hanno fatta, sono stati molti errori sotto porta, rigore eccetera,
un po' di sfortuna coi pali, insomma mettiamoci tutto
sì,
nel calderone,
diciamo. Che col Pisa hai avuto un po' di fortuna,
quello che dicevamo l'altra volta, alla fine si compensano quelli sì.
Però il rischio c'è, il rischio di non vedere più quelle tre là in testa a portata di zampata, diciamo, però lì sta molto Spalletti, lì sta anche ai giocatori avere un minimo di carattere per riprendersi subito, però sai, questa squadra, come ti dicevo l'altra volta, intanto deve pensare a conquistare il quarto posto, perché
è dura, c'è la Roma, poi c'è il Como con una partita in meno e potrebbe rientrare anche lei nel novero,
sai,
del quarto posto.
Il fatto che si continuasse a dire queste, quanti erano, 5 partite facili,
15 punti, infatti
puoi andare vicino alla prima, sorpassarle, cioè, secondo me sono le classiche trappole per allocchi quando invece la Juve deve soprattutto pensare intanto alla Roma e al quarto posto, poi se verrà qualcosa. Io, come ti ho detto, questa squadra ha molti problemi, non è che Spalletti dall'oggi al domani li poteva risolvere tutti, lui sta facendo il suo meglio, ci vuole del tempo per forza e intanto devi mantenere la posizione per la Champions. Poi si vedrà, il campionato è ancora lungo, c'è tutto il girone di ritorno, può succedere ancora qualsiasi cosa, ma è meglio pensare una gara alla volta, altro che 5 gare.
È quello che dicevo anch'io, anche perché questi sono i classici momenti in cui la Juve ha il braccino, poi, e infatti l'ha dimostrato, nel senso nel momento in cui deve alzare l'asticella, puntualmente una volta la sfortuna, una volta l'arbitro, una volta gli infortuni, una volta l'espulsione, ma è sempre mancata quella partita lì che ti fa capire, ok, adesso ci siamo per qualcosa in più, io non dico per lo scudetto, perché comunque, non so se sei d'accordo con me, ma la grande differenza tra le tre davanti, Inter, Milan, Napoli e Juve-Roma, adesso poi vediamo il Como, per adesso consideriamo Juve-Roma, è il fatto che Juve-Roma non hanno quegli attaccanti, quei centravanti che garantiscono i gol normali, quelli che bisogna fare per sbloccare le partite o per metterle al sicuro. Se uno va a vedere il tabellino delle partite di Inter, Milan e Napoli, ci trova una certa regola da questo punto di vista. Vai a vedere il tabellino di Juve-Roma, trovi i gol di tutti, meno che quelli degli attaccanti in pratica.
Questo in dubbio è la cosa peggiore, che in teoria la Juve li avrebbe. No, perché avrebbe David e Openda, e quindi invece la Roma no, la Roma proprio c'ha due paracarri davanti.
Uno lo vogliono vendere a noi,
sì, vogliono sbolognarli, ma per quanto Gasperini sia bravo, miracoli non ne può fare,
certo,
anche lui. Mentre, mentre la Juve avrebbe questi due che non saranno delle primissime punte da 40 gol a stagione nel campionato italiano, ma dovrebbero sicuramente fare qualche cosa in più. Adesso, al di là del rigore, al di là di Openda che sbaglia a porta, quello può cadere, diciamo, a chiunque.
Sì, diciamo che se capita con una certa continuità e diciamo neanche nella stessa partita, diventa poi difficile vincere, perché te la giusta magari Yıldız con invenzione, però.
Certo. Ma perché secondo me non è perché sono scarsi quei due, è perché fino adesso non sono ancora entrati diciamo nello spirito giusto della Juve, del campionato italiano, di avere una certa fiducia anche dai tifosi, sai, quel mormorio che c'era Juve-Lecce, io ero allo stadio e si percepiva, no, quando David è stato tirare il calcio di rigore,
dice speriamo in bene, i segni della croce.
Sì, c'era proprio un brusio che poche volte ho sentito.
Ma anche il gesto, sentivo tra l'altro simpaticamente Bergomi nella trasmissione lì di Sky, che diceva, a me ha ricordato la storia del rigore di Cabrini alla finale del mondiale, quando Rossi è andato lì e gli ha detto, oh, te la senti? E lo stesso ha fatto Yıldız con come dici, ma sei sicuro? Ma davvero lo vuoi tirare tu? Come dire, guarda che sarebbe meglio che lo tirassi io, però se proprio vuoi, e quindi sì, è successo poi la stessa cosa.
Ma anche perché poi ne parlavamo proprio lunedì scorso, Locatelli aveva tirato il rigore più importante della stagione.
Sì, lo dicevamo proprio l'altra settimana.
Quello che vale 30, 40, 50, 60 milioni di euro, dipende poi cosa fai tu nella Champions. E quando è così, sai, io capisco che in buona fede sia Locatelli che Yıldız hanno cercato di aiutare, no? David, che è reduce da un periodo, bla bla bla. Però in quei casi lì la gara è tutta in bilico. Non stai vincendo 2-3-0, sai, io ho letto oggi l'intervista a Michele Padoano che disse che a Napoli a lui accadde la stessa cosa, ma il Napoli stava già vincendo 2-1 ai suoi tempi, no? Era già in vantaggio.
E certo,
è già un'altra,
pesa di meno quel
faccenda.
Rigore lì. Mi ricordo anche Barzagli all'ultima giornata, chiamato dal pubblico, non so se te lo ricordi, che era l'unico che non aveva segnato quell'anno lì. Allora in quelle situazioni lì va bene tutto,
certo.
Insomma. Quando ti stai giocando una partita così importante poi per la classifica e per la stagione, direi praticamente, perché questa partita qua significa che la Juve da adesso deve guardarsi le spalle, quelle davanti, arrivederci e grazie, se proprio non si suicidano tutte e tre, ma credo che sia praticamente impossibile, anche perché mi sembra che invece tutte e tre abbiano ingranato la marcia giusta adesso, poi vediamo se la mantengo naturalmente. Mentre se tu vincevi questa potevi ancora guardare, non dico per raggiungerla, ma comunque per stare lì e magari fai anche qualche punto in più alla fine della stagione se stai nel treno di quelle davanti. Invece così sei di nuovo, e quando sono cose così importanti il risultato viene prima secondo me, poi David lo recuperi, lo recuperi anche meglio in allenamento casomai.
Sì, ma anche perché poi secondo me non stava neanche facendo una così brutta partita, no? Anzi, era nella media degli altri suoi compagni di squadra che stavano disputando una buona partita, al di là del fatto che Lecce secondo me è la peggior squadra vista a Torino quest'anno insieme all'Udinese, perché questo bisogna dirlo, ho visto una squadra veramente brutta, ma David era lì che stava facendo la sua partita, cioè forse non c'era neanche bisogno di in quel momento lì di... Però sai, queste sono cose che si dicono ex post, dopo è tutto
quello
facile,
che sinceramente non capisco io è cosa gli sia passato per la testa a tirarlo così, questo proprio, perché il rigore si può sbagliare e siamo d'accordo, sì. Te lo para, lo tiri fuori, prendi il palo, la traversa, può succedere di tutto, ma quella scelta lì onestamente non l'ho capita, cioè se io vado in quella situazione lì tiro una mina sotto la traversa e tanti
saluti, quantomeno tiro un rigore normale tra virgolette,
esatto,
no? Cioè cerco di spiazzarlo, faccio il mio tiro, non tenti di fare lo scavetto, lo sbagli pure lo scavetto, ti prendi male il palo, cioè è stata veramente una cosa.
Comunque.
Non lo so, meno male che lui ha soprannominato Iceman.
Sì, mi sa che gli è rimasto. Diciamo che c'è il piede di ghiaccio in questo momento, poco caldo,
sì,
diciamo.
Più che altro.
Oh, sì. Dunque, un po' di domande, quella che ho fatto io. Insomma, tu adesso lo chiedo a te, poi andiamo sui nostri ascoltatori. Come lo gestiresti adesso, David? Nel senso che ogni tre giorni può darsi anche che fosse nella testa di Spalletti. Vabbè, adesso gioca open down, uno gioca una volta, uno gioca l'altra, in base anche alle caratteristiche dell'avversario, perché immagino che il Sassuolo farà un po' di più la partita rispetto al Lecce, quindi magari
sì,
un po' di spazio.
Ci vuole poco, ci vuole poco.
È quello che dico, magari esce anche dalla propria area di rigore Sassuolo, quindi c'è un po' più di spazio per open down. Però in questo momento togli David, cosa fai? Gli dai l'ultima ammazzata psicologica? Non lo so, tu come la vedi?
No, assolutamente no, l'unica cosa da non fare è proprio quella, perché comunque quelli a Spalletti, Vlahović, ci vorranno ancora diverse settimane, molte settimane prima di rivederlo, e poi bisognerà riportarlo al ritmo partita, quindi quei due ali davanti, e quei due si deve tenere al meglio possibile, cercando, come ti dicevo prima, di influenzare le teste più che il fisico, perché certo, poi col fisico l'ho visto anche meglio, no? Più sai che all'inizio si diceva David che era un
sì,
po',
era appesantito, no? L'ho visto fisicamente, mi sembra che abbia avuto degli spunti anche
questo,
in area, certo.
Esatto, questo ti dimostra che solo e soltanto è una questione di testa, e quindi adesso Spalletti, che ha una grandissima esperienza, farà di tutto. Hai visto già dopo la partita cosa ha detto, no?
L'ha già difeso, cioè, certo,
ma ovviamente devi fare,
è normale,
così, un allenatore in gamba, e quindi mi aspetto che gli dia molta fiducia ancora di più. Poi fermo restando, sai che secondo me David va bene nelle partite in cui c'hai le difese chiuse, e open da va bene dove devi andare in contropiede,
un po' più di spazi,
bravo,
certo,
gli spazi. Però Spalletti questo ha e questo, con questo deve fare.
Questi sono, e adesso mi viene la battutaccia, quando poi Tudor si incatenava alla Continassa perché voleva tutti i costi Colomuani invece che due, che la cui somma faceva il prezzo di Colomuani, forse sapeva quello che stava chiedendo, senza voler drammatizzare
aveva,
la situazione. Però io dico Colomuani, che uno non è un fenomeno, non è Trezeguet, ma è uno che gol fa, quelli normali li ha garantiti anche l'anno scorso, conosceva già, cioè, quindi probabilmente c'era anche questo in Tudor. Però non torniamo indietro, perché tanto indietro non si torna. Un po' di messaggi. Allora andiamo, Giacomo da Susa ci dice: per me abbiamo anche un problema portiere, Di Gregorio non mi dà fiducia, andate a vedere in quante partite ha preso gol al primo tiro. Col Monza prendi 20 tiri a partita, ti fanno due gol e il tuo l'hai fatto. Nella Juve ti prendi due tiri a partita e tu li devi prendere. Voi come la vedete? Allora, nello specifico, onestamente la responsabilità più grossa ce l'ha Cambiaso, che il pallone in orizzontale,
sì,
da 8 anni che te lo dicono,
sì,
da quando hai 8 anni non si dà quel pallone lì, o lui amicizia Lecce, perché ti ricordi anche a Lecce quando fece Alberto Tomba e poi lasciò il pallone e pareggiò Lecce al 93. Peraltro in un Juve Lecce in casa persino Buffon si prese una licenza di troppo,
sì,
quindi,
sì.
Evidentemente Lecce chiama queste pazzie, non lo so onestamente in questo caso. Certo è che lui per 45 minuti ha fatto lo spettatore, anche di colpo trovarsi a dover fare una parata non facile, non lo so. Poi per carità, se il portiere della Juve lo devi mettere in conto, ma non mi sembra lui responsabile in questo caso,
no.
Ecco,
secondo me 0% di responsabilità di Gregorio, che non è certo il problema della Juve, anzi è un buon portiere, come ti avevo già detto, non sarà nei migliori della storia della Juventus, ma non importa, non è lui il problema della Juve. E secondo me l'errore è stato 85% Cambiaso, che come dicevi giustamente tu, ha fatto un errore che nelle scuole calcio a 10 anni ti sbattono fuori.
Esatto, dalla squadra.
Dalla scuola.
Tu la prossima non la giochi, stai lì che la vedrai, così impari.
Esatto. E l'altro 15%, Bremer, poteva essere un minimo un po' più
reattivo
a percepire,
sì,
il pericolo, e non è ancora il mio Bremer, te l'avevo già detto l'altra partita. E questo è, comunque sai, ma ci sta anche che magari prendi un gol con Lecce, pazienza, ma tu hai avuto 7, 8, 9, 10 occasioni da rete, ma lì dovevi farne almeno 3 o 4 di gol, è tutto lì.
Invece il nostro amico Paolo da Formia ci dice: una riflessione anche per te Roberto, quella di sabato sera è la tipica partita che se non segni sprechi energie, loro si mettono tutti dietro la linea della palla e tu col solito Cambiaso gli passi il pallone e gol loro. Cambiaso e David sono da panchinare tutto l'anno, anzi da vendere proprio, però io vorrei conoscere l'umore di Elkan sul conto di Como lì, che alla base ha fallito nel momento in cui ha rinunciato di prendere Colomoni, che era l'attaccante più adatto per questa Juve. Sbagliato secondo me da Spalletti non aver imposto un rigorista. Poi lo ringrazio perché la Juventus adesso è un gioco d'attacco, prima faceva 2-3 tiri a partita e gioco farraginoso. Sono certo che la Juve chiuderà in Champions, credo persino al terzo posto. Quindi da un lato complimenti a Spalletti, che però viene rimproverato, no, il rigorista lo devi scegliere tu quando c'è questa situazione di un gol così pesante. E poi il discorso mercato, algoritmo, non algoritmo, eccetera, eccetera.
Ah, Spalletti comunque, scusate, l'ha detto subito dopo la partita che adesso metterà becco pure lui, no, sui rigoristi, e quindi deciderà lui eventualmente i prossimi rigori da chi verranno tirati. E sul mercato, sai, come lì comunque è ancora presto per giudicarlo, le cose si giudicano a fine stagione. È ovvio che certe scelte fino a questo momento, e non solo David e Openda, hanno lasciato un po', ci fanno un po' storcere il naso sicuramente, però vediamo anche, ti ripeto, dalla bravura di quanto sarà bravo Spalletti a recuperare questi giocatori che sono fondamentali, perché come dicevi tu prima, non è che puoi avere una squadra che non ha uno che la butta dentro e che ti risolve magari quelle partite sporche, cioè non può sempre essere Ildiz che non è lui la prima punta. e ci deve essere qualcun altro. Questo qualcun altro deve essere o David o Penda.
Il centravanti, perché, diciamo, che sia uno o l'altro. Anche perché guardavo che da quando non c'è più Vlahovic, il centravanti, che sia uno o l'altro, in 6 partite di campionato, mi pare, ha garantito un gol, quello di Openda contro la Roma. È una cosa che non va bene. Cioè, se vuoi giocare da per un certo livello in su, non puoi permettertela questa cosa. Perché poi gli altri magari sono bravi, perché McKennie è bravo, perché Yıldız è bravo, Cambiaso fa anche delle cose interessanti in attacco, ha segnato Kalulu, insomma, ha segnato persino Kostic quest'anno. Quindi, però, sono quei gol normali, regolari, quelli che quando fai un colpo di testa a 2 metri fai gol senza che ci sia discussione da fare, insomma. Quelli lì mancano terribilmente, no Roberto? Il resto...
È così, è assolutamente così, e fa specie che tutte e due, perché tu dici ne hai 2 nuovi, almeno uno dei 2 andrà bene, invece tutte e due lasciano un po' desiderare, però questo è, non è l'unico problema che ha avuto la Juve fino adesso, altrimenti non sarebbe in classifica. E ti ripeto, Spalletti fa un pezzo alla volta.
È anche vero che Spalletti perché... 9 partite, 7 vittorie, un pareggio, una sconfitta, voglio dire, è
un ruolino
di marcia che va, esatto. Quella sconfitta a Napoli che la Juve ci perde da 7 anni, credo, quindi sì. Voglio dire, al di là che lui fosse l'ex di turno,
esatto.
Dunque Teresa ci scrive: buon anno e buongiorno anche a te. Rigore tirato malissimo, ma non è colpa di David se la partita è finita con l'ennesimo pareggio, va recuperato assolutamente mancando Vlahovic fino a marzo. Quindi diciamo sposa la nostra linea, Teresa, ma d'altra parte credo che sia una linea di buon senso. C'è invece Gianluca che propone Azic centravanti, dice è il suo vero ruolo nascosto, è un piccolo Van Basten, spero che Spalletti ci pensi e ci lavori. Io direi, caro Gianluca, adesso Azic io lo vedo più come eventualmente uno dei 3 dietro la punta, 2-3-1, ecco. Poi la Juve ha 2 attaccanti, quelli sono, se il mercato non te ne porta un altro, quelli devono giocare, anche perché se no cosa ne fai? Cioè, voglio dire, te li tieni lì a fare e poi si svalutano, eccetera eccetera. Li devi far giocare cercando di azzeccare la scelta, che prima o poi uno si sblocchi magari e prenda quell'abbrivio che fino adesso non sono riusciti a prendere. E non c'è un'alternativa, secondo me, è inutile cercare il falso 9, il vero 9,
certo,
eccetera eccetera,
certo.
No?
Cioè, assolutamente sì, d'accordissimo, cioè hai 2 attaccanti e ti devi inventare qualcosa di nuovo, ma poi con chi? No, francamente Azic no, non mi pare proprio che possa giocare lì, come hai detto tu, può giocare dietro all'attaccante, ma non lui falso 9, almeno che Spalletti non faccia miracoli, non so, può anche darsi, ma non lo vedo proprio.
Oh, invece Claudio da Bergamo: se pareggi con Verona, Torino, Fiorentina, Lecce, qualche problema ce l'hai, e questo siamo d'accordo. Anche sabato abbiamo fatto 20 minuti di bel gioco, abbiamo creato anche tanto, ma che fatica a fare gol. Abbiamo fatto gol anche sabato su un tiro sbagliato di Yıldız. Vorrei chiedere a noi, dipende solo dagli attaccanti? Per me sì, perché oltre a non segnare fanno anche poco per metterci in condizione di giocare bene, soprattutto David. Caro Claudio, secondo me, ripeto, i centravanti delle squadre che vogliono ambire al titolo in Italia devono essere centravanti che su 2 palloni ti fanno un gol, e questo non sono né Openda né David, onestamente. Poi, per carità, e adesso dargli la croce addosso serve a poco, e questo è il grande tema in questo momento. Che facciamo? Sì. Questi sono e questi ci teniamo in linea di massima, quindi cerchiamo di farli rendere il più possibile, sperando che prima o poi il palo interno, invece che andare in braccio al portiere, vada dentro. Cosa vuoi che ti dica altro? Sono un po' fatalista da questo punto di vista.
No, ma credo anch'io che non ci sia altra alternativa. Come ha detto anche ieri subito Conte dopo l'Azio-Napoli, l'allenatore è lì soprattutto per ottimizzare i giocatori che ha a disposizione, a prescindere dalla qualità degli stessi, no? E quindi lì è solo Spalletti che può metterci mano. Non credo che sul mercato arriverà nessuno, a meno anche qui di miracoli o di opportunità incredibili, ma io tutti questi nomi di mercato, francamente, Gigi, non ci credo neanche a uno. Poi se mi sbaglierò
vedremo, insomma, magari uno tra tutti, se riesce a fare qualche scambio o qualche formula fantasiosa del prestito con obbligo, diritto, quello che
deve essere molto fantasioso,
esatto, perché soldi non ce n'è. Poi invece l'ultima che ti sottopongo, e poi siamo arrivati in chiusura, Luca da Terni che dice: ma possibile che, allora, abbiamo un giocatore come Thuram che tiene tanto palla, non ha fase di costruzione, non ha quindi tempi di gioco, perché non fa la mezzala di inserimento ma il mediano? Perché abbiamo 3 punte d'attacco in profondità e spazi ampi e non uno da Serie A che apre le difese chiuse? Perché manca un collegamento diretto tra centrocampo e attacco? Quindi Luca di Terni ci sta dicendo: questa squadra, con tutta la bontà che può avere un allenatore, ha dei pezzi che non quadrano, che non riesci comunque a farli quadrare per un organico strutturato in un certo modo. E questo noi lo diciamo dall'inizio dell'anno, però insomma va bene anche ribadirlo.
Sì. Questo è sicuro, e se poi quelli che credevi che fossero bravi, e secondo me sono bravi, tipo Turam, sono reduci purtroppo da diverse partite in cui il loro rendimento è assolutamente, assolutamente insufficiente, e allora tutto diventa più difficile anche per un tecnico bravo come Spalletti. Poi tra l'altro la famiglia Turam, sai, anche l'altro Turam è vero che ha segnato ieri, ma secondo me ha fatto una partita un po' così, ha fatto dei bei colpi, ma anche lui fisicamente non c'è molto. Io non so, hanno mangiato troppo panettone
in famiglia lì, è il padre.
Nel mese di dicembre, meglio che papà Turam, no, gli dia una regolata a tutti e due, perché soprattutto per il Turam della Juve ci aveva comunque abituato a ben altre partite.
Ha degli standard adesso, elevati, adesso ha un po' abbassato, direi, il livello.
Adesso è un periodo che è molto sottotono. Mentre invece Cambiaso è diverso, Cambiaso ti dà sempre l'impressione di fare una bella partita, no? Poi improvvisamente ha un
fa la pazzia.
Tipo,
sì.
Il tipo preso, ha rimesso laterale, che dici, ma ci fa o ci è? Cioè, non riesce a capire bene.
Si è buggato, si è buggato Cambiaso, a un certo punto si bugga durante la partita, solo che in un ruolo un po' pericoloso per buggarsi, perché un conto se sei lontano dalla tua porta, ma se sei vicino alla tua no. L'ultima, guarda, in extremis, Giovanni dal Brasile, lui andrebbe su Dzeko, se potesse. Quest'inverno per metterne uno lì esperto, alto, che conosce già la Serie A, non è giovanissimo, direi, sperando che stia bene fisicamente.
Guarda, Dzeko, il poco che l'ho visto giocare con la Fiorentina, con tutto il rispetto.
Va bene così, dici tu.
Meglio lasciarlo lì, credimi. Meglio lasciarlo lì, con tutto il rispetto, che ha avuto una carriera formidabile, per carità.
Non è più quel Dzeko là.
No,
la Juve dovrebbe
no.
trovare, come dicevo oggi anche, uno come trovò il Milan con Giroud. Magari un nome non di primissima fascia, ma che ti dà quella garanzia. Adesso, ripeto, un compito per Ottolini, non mio, ma quell'identikit lì, allora sì, se no tanto vale che ti tieni quelli che hai e non aggiungi niente, certo. Perché se no fai solo casino, linea di massima. Caro Roby, grazie per essere stato con noi anche questo lunedì, ci sentiamo la prossima settimana.
Piacere, come al solito, tutto mio, ancora auguri a tutti. Ciao Gigi.
Ciao, ciao Roby.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
Rieccoci, ascoltiamo le basi perché valorizziamo anche questo patrimonio della radiofonia italiana. La Juve del lunedì, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. Allora, Diego ci propone questa cosa. Manuel, tu come la vedi? Uno scambio Vlahovic-Lewandowski con 18 mesi di contratto con ingaggio calmierato. Tu lo faresti? Che io lo farei onestamente. Tanto se il Barcellona decide di investire su Vlahovic, se lo prende, diciamo, per un tozzo di pane adesso, poi se lo mette a posto e se lo usa da marzo, aprile in poi. Lewandowski, ancora guardavo, ultimamente è sempre in panchina, non lo stanno più utilizzando perché aspettano il suo addio, però non mi pare che abbia problemi fisici. Che dici, Manu?
Scusami, non...
Questo scambio Manuel Lewandowski che ci viene proposto dal nostro amico Diego, tu lo faresti?
Manuel?
Sì, Manuel, buonanotte. Vlahovic Lewandowski. Ti ho augurato l'ingaggio di Vlahovic.
Assolutamente no.
No, non lo faresti. Ti terresti Vlahovic invece che Lewandowski.
Beh, fai tu.
Però gli devi rinnovare il contratto.
Sì, però poi te lo tieni altri 5-6 anni buoni.
Questa potrebbe essere l'altra chiave di lettura. Diciamo che va bene questo scambio, sarà Juve deciso.
La vera domanda è perché il Barcellona non tiene Lewandowski?
Perché ha 37 anni e ne sta cercando
perché
una.
Perché ce lo dobbiamo prendere noi?
Per un annetto. È un po' come Modric, lo metti lì, tipo soprammobile, che però fa le cose per bene.
Ormai
diciamo
il campionato
così.
Italiano è un RSA quasi.
Il campionato italiano è o valorizzi i giovani finché ci restano, finché non arrivano spagnoli, inglesi o arabi a prenderseli, e dall'altra parte cimitero degli elefanti, fine carriera di quelli che sono stati davvero bravi nella loro carriera. Ma questo è un po' il campionato italiano, non è questione solo della Juventus. Dunque, invece, Sabrina ci dice nuovo anno simile al vecchio, a volte bene, a volte benino, qualche volta male, anche se sembrava meglio. Un altro anno di delusioni, purtroppo. Ieri ho visto Napoli e Inter, ne sbagliano di gol, ma ne fanno pure. Per me c'è un incantesimo. Dopo 9 anni meravigliosi, ci aspettano altrettante 9 orrendi. Adesso non so se saranno 9, siamo a 6, dice lei. La contabilità è quella. Io ricordo un periodo del dopo Platini che durò fino all'arrivo di Lippi, di diversi anni in cui la Juve non è riuscita a vincere, però e anche lì c'erano stati dei passaggi a livello dirigenziale, a livello di proprietà, che con l'arrivo allo Stadio delle Alpi, insomma, un po' di analogie con quel periodo in effetti ci sono. Dopodiché, insomma, potrebbero essere anche meno di 9 e tornare a vincere lo scudetto. Credo che per questa squadra siano necessari un acquisto per reparto di giocatori forti e di personalità, non serve altro, è inutile continuare a comprare gente su gente su gente. Questo deve essere il compito di Ottolini, di Comolli adesso, allora lì possiamo poi discuterne. Se vedremo questo, arrivare questo, vediamo se i tempi magari si accorciano oppure se dobbiamo ancora aspettare, come dici tu, altri 9 anni, per quanto insomma la media fa di uno scudetto ogni 2 anni, voglio dire, non sarebbe neanche malaccio in linea di massima, però se poi si apre un altro ciclo, ben vengano i periodi di anticiclo, come li ha definiti Chiellini. L'importante è accorciarli un po' questi periodi e soprattutto creare le premesse perché nascano nuovi cicli, perché è vero che la Juve dell'ultimo, del ritorno del Trap, non vinse se non una Coppa UEFA, ma è anche vero che c'era l'ossatura di quella che è poi diventata la grande Juve di Marcello Lippi, quindi le cose vanno costruite pezzo per pezzo, diciamo così, e con un criterio logico che non deve essere, secondo me, l'algoritmo. Oh, abbiamo dei vocali, caro Manu, abbiamo l'ospite, dimmi tu. No, vocali, vai. Vai, vai con i vocali che ne abbiamo visto diversi.
Ciao Luigi, io sull'errore dal dischetto di David, se mi viene in mente con il rigore tirato tipo equino di Milik, fece peggio, non andrei a criminalizzare una cosa così. È un rigore che ci sta, aveva spiazzato il coso, se avanzava leggermente di più andava dentro. Se ne sbagliano i rigori, già ci pensa l'altra stampa a falcidiare i nostri giocatori, ma se ci mettiamo anche noi come tifosi, dove andiamo? Andiamo da nessuna parte. Io ho visto una bella Juve, non sono illuso. Per me più del quarto posto non si può andare, e cioè, sarà già dura rimanere lì e goderci la crescita di questa squadra. Questo è quello che ci importa, farci trovare pronti quest'altro anno. Un abbraccio, Luigi.
Sì, non è che voglio criminalizzare David, semplicemente non so che cosa gli sia passato per la testa in quel momento lì, ma è una cosa, un limite mio probabilmente non capirlo. Bastava, se vuoi tirarlo centrale, lo tiri alto centrale, insomma, quello è la BC, così come l'errore di Cambiaso. Cioè non so come cosa a volte passi per la testa dei giocatori della Juve, però ripeto, è sicuramente un limite mio. Dopodiché, come abbiamo detto per il resto della trasmissione anche con Roberto, la Juve con questi deve fare, quindi deve cercare Spalletti di tenere sul morale della truppa per cercare di far sì che questo pareggio resti un episodio, cioè che non diventi come il pareggio famoso con l'Empoli della Juve di Allegri, che vede sfumare la lotta a scudetto e piano piano sbraca fino alla fine dell'anno, poi si rifà con la vittoria della Coppa Italia, insomma. Quindi anche perché la situazione di classifica è diversa, quella Juve lì era partita forte, aveva già messo un certo bottino, adesso non se lo può permettere la Juve di sbracare e di non credere nelle proprie possibilità, quindi assolutamente ci vuole una reazione immediata. Intanto da tutto mercato web vi do un altro aggiornamento di mercato, che l'Inter avrebbe trovato l'accordo con l'Hilal per Cancelo, però il giocatore adesso deve dare ancora una risposta alla società, quindi ci sarebbe questo accordo su chi paga l'ingaggio. Credo che la questione fosse quella in che percentuale lo paga uno, in che percentuale lo paga l'altro. Adesso Cancelo deve decidere se dire di sì all'Inter oppure no. Tra le due società pare esserci appunto l'accordo, quindi togliamo Cancelo per adesso dai nomi dei giocatori sul mercato. Genesis deve riflettere Cancelo, che fu scambiato con Danilo. Vi ricordate che casino che era successo? Perché la Juve aveva scambiato Cancelo con Danilo, poi Danilo, avete visto, applauditissimo l'altra sera allo Stadium, perché poi è stato un giocatore importante, molto importante, e di personalità, di cui quel tipo di giocatori lì stanno mancando alla Juve, e purtroppo quelle sono state scelte del recente passato che ancora adesso un pochino si pagano. Dunque, Andrea da Vicenza, non potremo fare un bello scambio Cambiaso Frattesi e prendere Norton Caffi? Secondo me risolveremo un problema anche a noi, sia a noi che all'Inter. Andrea da Vicenza, io i problemi all'Inter tendenzialmente non glieli risolverei, perché c'è già una certa divario tra le due società. Se riesci a risolvere un tuo problema in un altro modo, meglio. Norton Caffi, vediamo, insomma, è uno dei nomi, credo, per giugno, comunque non per gennaio, anche perché Genoa di punti ne deve fare per salvarsi. È vero che c'è Ottolini che ha appena fatto il salto della quaglia, diciamo, dal Genoa alla Juve, però è anche vero, insomma, che questo tipo di operazioni le vedo più per giugno, luglio, insomma, quando sarà, che non per gennaio. Invece Nino, juventino San Benedettese in Pennsylvania, lo so che Pellegrino sono 30 milioni, ma bisogna prenderlo, se no si finisce come con Retegui. E siamo d'accordo, il problema è che 30 milioni adesso sul mercato di gennaio la Juve non ce li ha, se c'è qualcuno che ce li mette, se li prende, e tanti saluti. A meno che tu non trovi un accordo adesso per giugno, allora anche qui è una cosa che si può fare, ma bisogna essere molto bravi. Diciamo, in queste operazioni in passato la Juve era molto brava, cioè a costruire a gennaio il mercato estivo. Bisognerebbe tornare a farlo, perché ripeto, questa stagione è questa. Puoi mettere qualche taccone qua e là, insomma, per cercare arricchire l'organico di qualche figura, diciamo così, che manca proprio come caratteristiche, però per il resto i soldi vanno messi d'estate, quando ci sarà poi un restyling un po' più generale, anche perché certi ingaggi pesanti, tipo quello di Vlahovic, difficilmente ci saranno ancora, a meno che non ci sia un rinnovo, ma sarebbe comunque a cifre più basse, eccetera, eccetera. Quindi lì si aprono altre prospettive. A gennaio, ripeto, operazioni di questo tipo le trovo molto, molto complicate. Diamo benvenuto Fabio Riva. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Caro Fabio, intanto tu eri in conferenza stampa con Spalletti dopo il Lecce. Che effetto ti ha fatto Spalletti? Cioè, come l'hai visto dopo una partita del genere? Adesso, al di là di quello che gli sentiamo dire, che a volte è anche di difficile interpretazione, a volte un po' più semplice, però che cosa, secondo te, ha lasciato il segno in lui questa partita, e pensa veramente che invece possa lasciare segno sui suoi giocatori?
Allora, io ho visto uno Spalletti che era provato e preoccupato. Era provato per emotivamente, perché era stravolto, mi sembrava veramente stravolto. Infatti lui pochi giorni prima aveva anche detto: io nel calcio non so cosa sia la gioia, non ho mai provato gioia in vita mia, e a margine di partite come quella contro Lecce prova decisamente sentimenti che stanno all'opposto della gioia. Era proprio tra il frustrato, l'arrabbiato, l'incredulo, proprio perché sapeva bene che la Juve aveva un'occasione grossa per consolidare quanto di buon fatto, proiettarsi verso nuove ambizioni, nuove possibilità, nuove consapevolezze, e invece l'aveva buttato via. Ed era perplesso proprio perché l'aveva buttato via la Juventus per dei grandi passi indietro dal punto di vista della personalità, della cattiveria agonistica. Era anche in difficoltà perché si trovava nelle condizioni di gioco forza di dover difendere quello che a mio avviso era l'indifendibile, cioè certi errori clamorosi, come ovviamente l'amoroso di tutti è il rigore così malamente calciato da David. E quindi questo è un aspetto, cioè la cosa più istantanea. In ottica in proiezione futura era preoccupato perché ha visto dei fantasmi, cioè ha visto il rischio grosso, clamoroso, che quel pareggio potesse creare delle grosse crepe in un gruppo che si stava consolidando proprio in quel momento. Avremo la riprova domani.
Anche perché ci ha aggiunto poi la frase sul non siamo una squadra di campionissimi, quindi la pressione in tanti la sentono. Quindi vi sembra che lui abbia calcato abbastanza su questo aspetto, e sa che questo aspetto è fondamentale, perché se la Juve sbaglia con il Sassuolo si trova veramente di nuovo nella condizione del pre-Bologna-Roma, diciamo così. E quindi lì è una questione di testa, credo, perché la squadra comunque c'è, gioca fisicamente, mi sembra che stiano bene, a parte gli infortuni, vediamo Kelly, vediamo Cambiaso, però atleticamente una squadra che c'è, che fino al 94esimo crea palle gol, quindi è una questione di testa, e lì non so in due giorni cosa si riesce a fare come allenatore, insomma.
È complicato, perché del resto lui è stato chiamato proprio per provare a dare un valore aggiunto a un gruppo che, ma strada facendo, si è visto non era a livello di quello di altre corazzate che ci sono invece in Serie A, come l'Inter innanzitutto, ma anche il Napoli o il Milan, che ha alcuni giocatori che alzano il livello. Poi in teoria le mosse tattiche e certe dinamiche di gioco potevano fare la differenza. È chiaro che se poi la testa va in tilt, se passi 2, 3, 4 settimane a convincere i tuoi giocatori che sono forti e poi loro hanno di nuovo in difficoltà, allora diventa poi difficile ripartire da capo e dire no, siete forti. Curioso che il giorno prima Spalletti dicesse non ho nulla da inviare a Napoli e il giorno dopo invece si ritrovasse a dover ammettere
di non avere dei campionissimi.
Noi non abbiamo i campionissimi. Poi è chiaro che il gioco dei ruoli, delle parti, anzi apprezzo di più uno Spalletti che alla vigilia comunque
non cerca scuse, diciamo così,
oggettivo, non cerca alibi, non partecipa a quel giochino delle pressioni sono vostre. È chiaro che però fare così contro il Lecce è partenza di nulla, e di Galacticos a disposizione, no?
No, diciamo che basterebbe un giocatore di personalità in attacco tra tutti, un po' più di più, oltre a Idiz naturalmente, che il suo comunque lo garantisce sempre, perché poi quello che guardavo io in questi giorni, quando si è fatto male Vlahovic nelle sei partite di campionato successive, mi sembra che siano sei, un gol da centravanti, quello di Openda con la Roma, e credo che sia la grande differenza tra le prime tre e Juve-Roma, cioè Juve-Roma non hanno gli attaccanti che garantiscono, diciamo, di timbrare il cartellino con regolarità, le altre tre ce li hanno, e la differenza di quei 6-7 punti, quanti sono, sta anche lì, o soprattutto lì, che dici?
Certo, guarda, io avevo fatto il calcolo, ora non ce li ho dietro, ma secondo me non sbaglio se ti dico che in ben 17 partite in questa stagione, su 25 mi pare che sia, complessivamente disputate tra le coppe e
il campionato,
gli attaccanti della Juve non sono andati centravanti della Juve, cioè gli uomini deputati a fare gol della Juve sono andati in gol, né Vlahovic, né Openda, né David, e questo è emblematico. 17 partite sono tante, dire che ti devi aggrappare a McKennie che fa un tettocampista, a Ibiz che si inventa la giocata,
a Kalulu che si inserisce, a Kostic che tira la fuori area, queste cose qua.
Cioè, so. Poi adesso c'è qualcosina in più dal punto di vista degli schemi su palle da ferma, però insomma devi sempre sperare che succeda un di più rispetto a quello che sarebbe la normale dinamica di una partita di pallone in cui si dà la palla in fondo e centravanti quella che è.
Ma anche perché con Lecce credo che la Juve abbia fatto non so quanti cross, più di 30 di sicuro, da dentro l'area praticamente, e qui e lì si è vista proprio la mancanza. Sono i classici casi in cui quando c'era Trezeguet, cioè, non si sa dove era, però arriva lì e fa gol, diciamo, quello dovrebbe
sì,
fare.
Ma senza Trezeguet, basta Matri, basta.
Sì, Vucinic anche, Quagliarella.
Certo, quindi chi vuoi tu, un attaccante mediamente forte che in certe occasioni non si tira certo dietro.
E che non ha paura di tirare un rigore. Secondo te cosa gli è passato per la testa? Perché in diversi ci scrivono, non è tanto che uno sbaglia il rigore, perché i rigori si sbagliano, ma è come l'ha tirato, che in effetti è stato un po' poco comprensibile la scelta proprio di fare quel tipo di rigore lì.
Non ha senso, vuol dire che non hai capito cosa sta succedendo intorno a te e cosa sta succedendo a te. Perché è chiaro che un rigore, se lo segni, è quasi quasi il minimo sindacale che hai fatto, non per un attaccante. Questo è paradossale, perché io mi premerei dare ginocchio alla testa se si batte un rigore davanti a 40.000 persone, ma è chiaro che se un attaccante segna un rigore ha fatto il suo mestiere. Anche il difensore magari sarebbe più preoccupato, però un attaccante segna un rigore in serie adesso. E se lo sbagli è un problema grosso, dici cavolo, ha sbagliato il rigore. Ma se lo sbagli tirandolo così, e vuol dire che decidi proprio di correre dei rischi assolutamente.
Di mettere la testa sul ceppo, come si dice, poi ti può andare bene che te la mancano, però insomma.
Ma senza aver niente in cambio, perché capito che se tu fai, basket, fai il tiro da 13, magari lo sbaglio, però se lo faccio vale un punto in più.
Certo.
Ma tirare un gol così non è che ti fa avere un punto in più, ti fa solo prendere degli insulti se lo sbagli, no? Per cui l'unica cosa che mi viene da dire è che lui ha preso quella palla, è andato a metterla sul dischetto, mentre in teoria i suoi tifosi lo stavano insultando, lo stavano fischiando, stavano borbottando,
stavano mugugnando o pregando a seconda, esatto.
Certo. Insomma, comunque di sicuro non erano 40.000 più uno a battere per rigore, era uno contro un tot di gente oltre che il portiere avversario. Magari in quella testa lì, in quel momento lì, in una situazione di adrenalina, scatta qualcosa per cui dici ve lo faccio vedere io, chi so. Oppure è andato in tilt e gli è uscito questa
cosa qui che è una via di mezzo. Che... Diciamo che nel dubbio, io sono sempre per la teoria della cannonata, poi se ti va bene, se no no, però almeno fai una scelta logica, dici vabbè ci ha provato, è andata sulla traversa, pazienza, non è che puoi farci niente. Invece
davvero non hai niente da guadagnare,
è quello che dico, una scelta incomprensibile. No, però a questo punto una scelta ce l'ha anche Spalletti, cioè domani confermi la fiducia a David, oppure anche per il tipo di partita che magari è diversa, era già programmata una rotazione con Openda, gioco Openda, ma poi a quel punto David te lo sei perso definitivamente, come lo gestiresti tu?
Allora, secondo me a prescindere dal rigore era già grosso modo previsto che David giocasse contro Lecce e invece Openda contro il Sassuolo, per questioni di caratteristiche degli avversari e tipologia di giocatore, di attaccante. Non mi sembra che Spalletti sia un allenatore che in una situazione del genere decida di coccolare Davide, allora lo manda in campo, perché non credo, poi ovviamente domani lo vedremo, ma non, secondo me non sarà per rigore sbagliato e soprattutto così sciaguratamente calciato a condizionare il scelto di Spalletti, non saranno ben altri fattori.
Oh, dunque, gennaio e anche, quindi vediamo ovviamente, no? Poi non c'è conferenza stampa.
Ora ti direi che dovrebbe giocare.
Sì, anch'io, anche perché il Sassuolo è una squadra che gioca e lascia un po' più di spazio, insomma, era più la logica scelta, uno più d'area di rigore come David con il Lecce e uno un po' più da spazi aperti, anche se ha sbagliato quel tiro alla fine, che insomma anche lui ci ha messo del suo, non lo so, sono centravanti che gol, nessuno dei tre centravanti della Juve ama i gol facili, questo va detto, compreso Vlahovic, che un po' anche lui questa caratteristica ce l'ha sempre avuto. Ti chiedevo invece, ecco, a proposito, gennaio è anche il mese del mercato, ovviamente abbiamo visto qualche operazione, tipo quella di Castellanos al West Ham, tipo quella di Cancelo che sembra davvero vicino al ritorno all'Inter, però invece il nostro amico Vittorio sposta il tema sul direttore sportivo, che poi è quello che conduce il mercato, e dice: affidarsi quasi a un esordiente, a parte Genoa, insomma, che comunque non è una grande squadra, non è tanto dalla storia della Juventus. Dice: l'avvocato avrebbe preso ausilio, io ci posso mettere Sartori, ecco, come uomo esperto di mercato, è così, cioè, oppure Ottolini è l'uomo giusto con i contatti giusti per fare le cose bene, insomma, che servono alla Juve, a prescindere dall'algoritmo che fino adesso direi che non ha fatto grandissimi risultati.
Ma io credo che se fosse arrivato ausilio ci sarebbe stata magari una sommossa popolare. E se fosse arrivato Sartori si sarebbe detto: ma non ha mai gestito una
grande squadra, trovi sempre un difetto.
Squadra, no? Te ne sa lui di come si gestiscono i fenomeni, e lui è bravo a scovare talenti. Se fosse arrivato, non so, chiunque altro dall'estero, magari avremmo detto: ma arriva dall'estero. Per le prime 2, 3, 4, 5 settimane, fino a che non avessimo poi avuto una prova, una controprova, del fatto che era la persona giusta oppure era la persona sbagliata. È stato scelto Ottolini perché comunque conosce già un po' l'ambiente bianconero. Entra Ottolini in un contesto in cui c'è Comolli, che è un profilo internazionale, Chiellini, che è un ex calciatore che ha comunque è ammirato e apprezzato all'estero, e a condizione di cos'è la Juventus. Cioè Modestò, insomma, sono quattro profili competenti, preparati, comunque che hanno una storia. Bisogna capire ora se è una storia che può farmi bene la Juventus, insomma, metteranno d'impegno tutti e quattro. Però io non partirei a prescindere dall'idea che Ottolini non è la persona giusta. Non farei lavorare, anche perché, vabbè, in teoria le competenze mercati esteri ce l'ha Comolli e ce l'ha l'algoritmo, vediamola così. In Italia Ottolini lavora da svariati anni, da un decennio e passa, quindi avrà anche i suoi contatti. Tutto sta nel calarsi la dirigenza in primis, a seguire la squadra, e nel fatto che la Juventus ha bisogno di un certo livello, un certo standard e anche certe persone di livello, di grinta, di carattere, di carisma, di personalità tale da poter indossare questa maglia. E purtroppo per ora si è visto che David, forse ad esempio, il professore non ce l'ha, per cui bisogna lavorare con gli individui, cerchiamo, è importante che si cerchi di ragionare su questo.
Su questo, sul capire il messaggio, insomma, non è importante tanto i numeri, le statistiche, ma la personalità quando arrivi alla Juve è molto importante, perché le pressioni sono diverse da molte altre società, alcune ne hanno anche di più, per carità, però la maggior parte ne ha di meno. L'ultima che ti faccio, tu Fabio Riva, se fossi Ottolini o Comolli, un affiche sul gettone sul mercato di gennaio, su chi la fattibile, su chi la metteresti?
Allora, posso dirvi, io farei una scommessa su, forse che magari nelle prossime ore già firma con qualcuno, chi lo sa, ma Raspadori a me piacerebbe vedere.
Invece che Chiesa, diciamo, più Raspadori che Chiesa, diciamo.
Sì, mi incuriosisce, anche perché Chiesa ha un ottimo profilo, fatto bene, anche lui con la nazionale, però non mi sembra che sia in una fase strepitosa della capitale, anche la Spadoia, perché sono capito. Però mi incuriosisce Raspadori. Peraltro ho già lavorato
con Spalletti.
Spalletti, per cui dovendo fare una cosa cotta e mangiata, possibilmente nel giro di pochi giorni, sarebbe...
Conosce già il campionato italiano, già abituato a certe pressioni, può giocare punta o sottopunta, come si dice adesso, insomma. Ha tante caratteristiche che potrebbero tornare utili. Segniamo lì il nome di Fabio Riva per il mercato di gennaio. Raspadori, mettiamolo
posso,
lì.
Davvero che, sì, posso che la Roma sia molto...
Sì, no, poi magari domani arriva, l'ha presa la Roma, e arrivederci. Fa parte del gioco.
Così, a livello personale, se ci fossi io, da 2-3 settimane mi sarei mosso per provare a chiudere questo tipo di operazioni.
Grazie davvero Fabio, alla prossima. Buon proseguimento.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao ciao, notiziario, poi torniamo con i vostri messaggi numerosi con i prossimi ospiti.
La Juve del lunedì. La Juve del lunedì.
E rieccoci con la Juve del lunedì, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. E allora, se l'Inter avrebbe raggiunto l'intesa con l'Alilar per Cancelo, che adesso riflette e decide se starsene lì dove sta a prendere quei bei soldoni o se prendere un pochino di meno e rimettersi in gioco nel campionato
Buongiorno,
italiano.
Sono Cancelo, Story. Devo riflettere.
È un tipo riflessivo Cancelo. La Juve invece sembra che abbia fatto in modo diverso con Chiesa, cioè sembra che ci sia stato un primo contatto, lo riporta tutto il mercato web, appunto ci sarebbe stato un primo contatto formale della Juve con Federico Chiesa per sondare la disponibilità al ritorno. Dopo le prime valutazioni interne si passerà all'offerta al Liverpool, il club che detiene il cartellino del giocatore, poi spetterà agli inglesi dire definitivamente sì o no. Tradotto, la Juve dice: va bene Federico, che fai? Vuoi tornare? A che cifra vuoi tornare? Si valuta la situazione e poi si decide con il Liverpool, se anche il Liverpool vuole tenere, se lo tiene ovviamente, altrimenti se non lo ritiene indispensabile può darsi che ci sia questo ritorno. Ne parlavamo prima insomma con Fabio Riva come una delle possibilità di mercato, lui dice magari meglio Raspadori, però insomma questo tipo di giocatore sta cercando la Juve, cioè il giocatore che può fare l'esterno d'attacco, che può fare uno dei tre dietro la punta, che può fare all'occorrenza anche la punta, perché Federico Chiesa nella Juve in emergenza in quel caso aveva fatto anche l'attaccante, si può giocare con lui con un modulo a due, con i due attaccanti e dare un turno di riposo a Ildiz ogni tanto, insomma sarebbe una risorsa da quel punto di vista. Il grande punto interrogativo è che Federico Chiesa eventualmente tornerebbe alla Juventus, quello che l'ha lasciata senza troppi rimpianti nei tifosi, o quello che aveva fatto la differenza all'europeo, o una via di mezzo che basterebbe già probabilmente per la Juve di oggi per dare una risorsa in più a Spalletti. Vediamo.
Ma chiedo scusa, Bica. Intervengo.
Vai, intervengo da Torino.
Ma sulle fasce?
Sì. C'era un Teo Hernandez che girava in questi giorni.
Non abbiamo già troppa gente.
Ma
a destra ne abbiamo due.
Sì, però diciamo se tu vuoi giocare 4-2-3-1, diciamo alla fine terzini di fascia, non è che tu ne abbia tantissimi. E soprattutto credo che uno come Kostic, Spalletti non lo veda tanto, diciamo come
non
titolare.
Non è intenzione giocare a 4 dietro?
Appunto, 4-2-3-1, chi ci mettiamo terzino? Ci mettiamo, per adesso potresti giocare con Calulo cambiato.
Metti Chiesa a fare terzino?
No, lo metti nei tre, Chiesa. Lo metti nei tre. No, se devi prendere un terzino, il nome di Teo Hernandez avrebbe un senso. Poi anche lì bisogna vedere che è Teo Hernandez, perché anche lui ha una testa un po' particolare. Però avrebbe un senso, perché avresti un terzino di fascia da mettere da una parte, dall'altra parte avresti Kalulu o Cambiaso che possono fare terzini, avresti un po' più di alternative di rotazione degli uomini, o comunque sarebbero tutti giocatori che possono giocare anche a tutta fascia con la difesa 3. Questa potrebbe essere la chiave di lettura di un arrivo di un terzino alla Teo Hernandez, anche se secondo me il grande problema è il regista, ma quello a gennaio è difficilissimo risolverlo. Caro Manuel, credo che abbiamo qualche vocalino da ascoltare indietro, che dici? Vedi un po' se ne recuperiamo qualcuno.
Gianni da Grignetti, molto positivo, penso positivo per questa squadra. Ci è mancato solo il gol nel Lecce, peccato, una grande partita, però che sia di buon auspicio per le prossime. L'unica pecca secondo me di Spalletti, non dare fiducia a Miretti, che è l'unico che sa giocare sia nello stretto che nello largo. Gianni da Canicattino.
Tu metteresti Miretti, ma dove? Dietro nei tre, dietro la punta, quindi mettere un Ildiz, Miretti, McKennie dietro all'attaccante con i due centrocampisti, potrebbe essere anche una situazione che ti permette di avere superiorità numerica a centrocampo. Certo è che, ripeto, Miretti subentrato a Pisa ha fatto sicuramente meglio di Kopmaner subentrato con il Lecce, questo credo che si possa dire molto molto serenamente. E quindi adesso, se Kopmaner deve giocare in difesa perché manca Kelly, Miretti potrebbe essere una carta, anche se mi pare che Allegri, buonanotte, Spalletti fino adesso lo veda più come risorsa partita in corso, ecco, che non come titolare. Però qualcosa di buono l'ha fatto vedere anche Miretti, non in continuità magari, perché per esempio con i Pafos ha fatto una partita terribile, non solo lui per esempio, nel primo tempo soprattutto ha sbagliato tutto lo sbagliabile, però invece quando è subentrato per esempio a Pisa ha fatto bene, ha fatto fare anche il secondo gol. Quindi su Miretti, insomma, io sono sempre un po' in sospeso su questo giocatore, non riesco a capire se è uno che è destinato a sbocciare, fare una carriera di un certo livello, oppure se è da rimanere in questa specie di purgatorio, insomma, tra l'inferno e il paradiso, che lo lascia un po' sempre galleggiare lì con la speranza che diventi qualcosa e che però col timore che in realtà non lo diventi. Dunque, vabbè, andiamo avanti con i vocali, vai che ce n'è tanto, se sono accumulati nel corso della trasmissione, vai pure.
Ciao, sono Enzo da Roma. Io per quanto riguarda David lo insisterei e vado controcorrente. Io non credo che David o Pendà siano delle pippe. C'è da lavorare a livello mentale, anche l'ambiente, una nuova nazione, insomma. Questi due calciatori non mi sembrano veramente delle pippe. Per quanto riguarda la squadra, è una buona squadra, anzi credo che sia un'ottima squadra, va aggiustata, ha dei limiti. Spalletti sta facendo un bel lavoro, è un ottimo allenatore, io sono fiducioso. Se azzeccano i prossimi acquisti come Cristo comanda, Juve diventa protagonista nel giro di qualche anno, di un anno. Quindi non sarei così catastrofico come sempre, perché poi i tifosi da Juventus sono abituati ad altre epoche. Io sono un ultra sessantenne, ho visto di tutti i colori, ragazzi. Noi siamo stati quasi per 10 anni senza vincere niente e davanti c'avevamo dei squadroni. Adesso non dico che si ripete, ma sono già 5 anni che abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Ci vuole un po' di pazienza, lo so che la pazienza non è una cosa che si compra al supermercato, ma bisogna averla, perché abbiamo sempre dominato e torneremo sicuramente a dominare. Forza Juve fino alla fine, un abbraccio.
Anche l'amalgama non si compra, come disse il presidente del Catania, era quello lì credo che fosse, che voleva comprare l'amalgama. No, credo, l'ho detto prima, cioè c'è stato quel periodo tra la Juve di Platini e la Juve di Lippi, diciamo così, di interregno in cui sì, arrivarono la Coppa Italia, la Coppa UEFA con Zoff, poi arrivò una Coppa UEFA con Trapattoni, un secondo posto, però appunto anche lì ci furono assestamenti societari, quindi c'è una similitudine con quel lungo periodo di mancanza di successi, però non si arrivava neanche da 9 scudetti consecutivi. È vero che c'era stata la Coppa Campioni per quanto a Bruxelles, eccetera, la Coppa Intercontinentale, eccetera, eccetera, però è anche vero che a un certo punto hai avuto la sensazione che la Juve stesse tornando, cioè quella Juve di Trapattoni che poi prepara il terreno alla Juve di Lippi è una Juve solida, con dei giocatori importanti su cui vengono poi aggiunti i pezzi che mancano per fare lo squadrone. Ecco, adesso bisogna capire a che punto della ricostruzione siamo, cioè se siamo nel pre Trapattoni, diciamo così, quindi in un momento in cui ancora si sta cercando un'identità della squadra e quindi serve ancora qualche anno, oppure se siamo con l'ossatura giusta a cui mancano i tasselli per sbocciare, diciamo così, definitivamente, anche l'esperienza in alcuni giocatori che, essendo giovani, insomma, la stanno maturando. Altre epoche anche per il mercato, perché quel tempo il calcio italiano era al centro del calcio europeo, quindi arrivavano i grandi campioni. Adesso questa cosa non si può più fare, ma dall'altra parte è anche meno necessario avere una super squadra per vincere lo scudetto, quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Onestamente non riesco a capirlo, perché come dicevamo anche prima con Manuel, non è possibile che tutti quelli che arrivano alla Juve di colpo, come diceva il nostro amico, delle pippe o degli scarsoni. Evidentemente manca quell'ossatura che di solito è sempre stata fatta da giocatori italiani, che nel tempo si consolidano, che riescono a trasmettere un certo tipo di mentalità, un certo tipo di modo di allenarsi, di reggere alle pressioni, di gestire la situazione nei momenti difficili della partita. Manca quell'ossatura lì, e quindi ci può essere allenatore esperto come Spalletti che in parte compensa questa cosa, ma poi è sul terreno di gioco che le cose vengono vissute, quando i punti di riferimento diceva, ricordava prima Manuel che Tevez quando arriva a Torino diceva era Tevez, però voglio dire arriva e c'è Buffon, c'è Barzagli, c'è Chiellini, hai certi punti di riferimento e capisci subito che aria tiri. Adesso chi arriva qua, chi trova a guidare la truppa? Punto di domanda. E questo è il grande tema, secondo me, della Juve se vuole ricostruire una squadra vincente, cioè avere un gruppo di base di giocatori forti nella personalità, nella professionalità e anche nella qualità, perché quella poi alla fine è quella che fa la differenza tra la lotta per il quarto posto e la lotta per lo scudetto. Abbiamo ancora dei vocali, vai pure Manuel, intanto io mi preparo la prossima notizia.
Ciao, buon pomeriggio, sono Michele da Toronto. La mia riflessione è che il più grande rammarico è stato non prendere Osimhen. Con i soldi che abbiamo speso per David e Openda, avremmo avuto un grandissimo centravanti che avrebbe fatto già un chissà quanta cosa. Questo è il più grande rammarico che penso che abbiamo fatto nel mercato estivo. Buona giornata da Michele da Toronto, ciao.
Ciao Michele, saluti a Toronto, da Torino a Toronto, è un attimo da Torino a Toronto, è proprio c'è la stessa targa una volta, è un è da Toledo, Torino, Toronto, sono i tre delle targhe di una volta, no, sì, nel senso che Osimhen, sì, ma non c'è arrivato perché la Juve non aveva i soldi da offrirgli per l'ingaggio, non è perché avendo già Vlahovic in organico, Osimhen giustamente chi lo pagava, e questo è il grande tema della situazione economica, dopodiché siamo d'accordo che però su Osimhen ci sarebbero delle cosine da dire sul suo passato al Napoli, ma non riapriamo questa polemica, anche se sulle plusvalenze poi ci torniamo, perché stanno cambiando le regole a vantaggio di chi vuol fare le plusvalenze, ma tu guarda com'è questo campionato italiano, mamma mia, quando le fa la Juve, anche se
da dire ma basta là,
ma basta là, come dicono da queste parti, ma basta là, quando tocca la Juve 100 milioni d'anno, che brutti cattivi, dovete arrivare dietro la Roma perché siete dei disonesti,
qualificati,
via tutti, non vi facciamo giocare neanche la Conference League, brutti cattivi che non siete altro, sputtanamento d'immagine a livello mondiale, quando gli altri fanno cose un po' truffaldine non succede assolutamente niente, anzi dopo un po' ti cambiano le regole in modo che tu possa addirittura spalmare la plusvalenza su più anni, ma tu pensa un po' come va il mondo in Italia, ma che cose particolari. Daniel da Tenerife, stavo pensando a Chiesa finora in modo non troppo positivo, poi però ho pensato che potrebbe giocare su entrambe le fasce e magari di punta, e giocando a sinistra potrebbe permettere a Kenan di giocare dietro alla punta. Vorrei il tuo parere, soprattutto vorrei l'intervento di Manuel, che non interviene mai abbastanza, come no, l'abbiamo fatto intervenire adesso, stavi scherzando ovviamente.
No, ma fa riferimento a una cosa successa ieri.
Ah, ok, allora me l'ero persa, chiedo scusa. Dunque sì, sono d'accordo, nel senso che Chiesa, ora Spadori, se vogliamo mettere un altro nome, quel tipo di giocatore lì è funzionale per questo motivo, poi bisogna vedere, ripeto, fisicamente chi è in grado di dare da subito un contributo, perché la Juve non è che può prendere Chiesa, aspettarlo un mese con calma che si metta a posto, cioè, se Chiesa è a posto fisicamente e c'è con la testa e ha voglia di farlo, sicuramente può giocare nei due esterni o destra e sinistra dietro la punta, o fare eventualmente la punta se c'è una situazione di emergenza, anche se c'entra avanti obiettivamente, nell'organico ce l'hai pur con tutti i difetti che abbiamo detto. Poi Tevez, abbiamo sollecitato Tevez, allora Daniel aggiunge anche su qualcosa su di lui. A Tevez era stato chiesto se pesasse la 10 di Del Piero e lui con molto rispetto disse che avendo stato la 10 di Maradona. Ad alcuni giocatori di oggi pesa la maglia anche solo se è una taglia in più. Siamo d'accordo su questo, c'è Tevez, Mandzukic, c'è tutta gente che, anzi, se la fischi gioca tre volte meglio perché ti vuol dimostrare che ha una certa caratura, a parte che Tevez non l'ha mai fischiato nessuno nella Juve, ma perché sono giocatori che trasmettono proprio questa parte. Poi lui è una storia personale.
Carlitos poteva rimanere ancora qualche anno.
Carlitos per solo due anni, veramente uno dei grandi rimpianti è Carlitos.
Gridato solo dalla moglie per essere andato via.
Esatto, statene lì tranquillo, dove vai? E invece vabbè, comunque ha lasciato il segno sicuramente.
Anche adesso, oggi se vuole
un quarto d'ora di Tevez ancora ci potrebbe, almeno solo per i rigori, ecco, c'è un rigore tira Tevez, almeno stai abbastanza tranquillo, vabbè, poi ha avuto una storia personale molto particolare, ma senza arrivare a Tevez, insomma, basterebbe, come diciamo prima, un centravanti normale, quelli che hanno vinto lo scudetto con Conte, per dire, Quagliarella, Vucic e Matri, nessuno dei tre è un fenomeno, ma giocatori che fanno le cose da centravanti importanti di Serie A dentro l'area di rigore senza farsi schiacciare dalla pressione che obiettivamente c'è, ma fa parte del mestiere. Se vuoi giocare nella Juve, nelle grandi squadre, con grandi stipendi anche, devi accettare il fatto che ci sono delle pressioni, che ci sono i mugugni, che i tifosi non sempre ti applaudono, fa parte del gioco, insomma, c'è di peggio nella vita, credo, così ancora. Poi Bonni ci dice: abbiamo l'unico portiere che quando si tuffa non spinge ma si sdraia. Questa è la disamina tecnica di Bonni. Adesso non siamo troppo severi con Di Gregorio, ripeto, può darsi che se ci fosse stato Buffon o Szczęsny quel pallone lì l'avrebbero parato. Lo sappiamo che Di Gregorio non è della categoria di Buffon, di Szczęsny, di questi portieri che la Juve, di Peruzzi, dei grandi portieri che la Juve ha avuto nel passato. E però che dobbiamo fare? Cioè, nel senso che comunque lui il suo lo fa, e la Juve ha chiarato 10 palle gol, ne ha fatta una solo alla fine, e non è colpa sua se la Juve non ha vinto con il Lecce. Questo
mi,
è poco.
Mi hanno fatto notare una cosa.
Vai.
Sul tuffo di Di Gregorio.
Sì.
Che lui si, praticamente si butta con tutte e due le mani.
Sì.
Si fosse buttato solo
con quella
con
di
una,
richiamo, sarebbe arrivato più in alto.
Sì.
Lo so, questo è un errore tecnico probabilmente, forse legato al fatto che è partito un pochino in ritardo su quel tiro. Sì, può darsi, non è perfetto. Poi ripeto, non tutti i portieri, stando 45-46 minuti a guardare l'aria che passa, poi di colpo ti fanno il paratone all'ultimo minuto. Quello fa parte della delle categorie. Chi le parla? Danilo parlava delle categorie, lui a proposito di dirigenti e allenatori, ma vale quello che diceva anche Allegri per i giocatori. Ci sono le categorie, è proprio questo che dicevo io, cioè quando uno arriva alla Juve oggi ha la sensazione che in alcuni ruoli non siamo al top della categoria ma siamo un po' sotto, e quindi poi magari non hai il punto di riferimento che ti servirebbe nel corso della partita, nel corso della stagione, nel corso degli allenamenti, eccetera eccetera. La Juve deve tornare a mettere quei pezzi lì nell'organico, perché senza quelli passare dalla lotta Champions alla lotta Scudetto, e francamente
per lui rimane il tassello
molto,
finale dell'errore
molto,
comunque.
Sì, no, diciamo che lì c'è stato Cambiaso, c'è stato Kalulu, c'è stato Bremer, tutta una, ma l'errore più grande l'ha fatto Cambiaso, che ha passato la palla in orizzontale, eccetera eccetera. Ci dice Davide: di Thuram insufficiente da molte partite, non ne parla nessuno, e allora parliamone. Sicuramente all'inizio, diciamo, di questa stagione, ma anche della sua avventura in bianconero, Thuram ha dato la sensazione di poter essere un uomo in più, anche in fase offensiva, e con questa capacità di ribaltare il gioco velocemente da difensivo a offensivo. In questo momento sembra un pochino naufragato, un perso nella sua lucidità, forse anche, non lo so. Scherzavamo prima anche con Roberto Grossi del fatto che forse sia lui che il fratello sono stati un po' troppo ingozzati di panettone nelle vacanze di Natale dal papà. No, adesso scherzi a parte, non è una questione fisica. Adesso non lo so se abbia ancora delle conseguenze per quell'infortunio che gli aveva impedito di allenarsi bene per un certo periodo. Certo è che da lui dobbiamo pretendere sicuramente di più, aspettarci di più, perché se non cresce lui, obiettivamente a centrocampo chi è che deve fare la differenza? Locatelli più di così non gli possiamo chiedere, e ormai l'abbiamo capito che in quel ruolo lì lui può dare quello, e bisogna accettarlo con serenità, perché non è colpa sua, diciamo, se fa un ruolo che non è esattamente quello che gli si addice di più. Dopodiché Thuram invece fa proprio il suo ruolo, allora lui lì ci deve aggiungere qualcosa, anche perché, ripeto, fisicamente, atleticamente, ha tutte le possibilità di farlo, e in effetti in questo momento sta mancando un pochino la qualità, ecco, delle sue giocate, non tanto la quantità di chilometri e di cose che fa nel campo, ma la qualità nel passaggio, la qualità nell'imbucata, la qualità nella percussione, la qualità nel tiro in porta, e lì sono cose che dipendono molto spesso più dalla testa che non dai piedi. Oh, dunque... Qualcuno dice, sempre Daniel, non so chi, ma secondo me il prossimo anno avremo 3 portieri nuovi. Stiamo a vedere, insomma, cosa succede. In questo momento, ripeto, la priorità della Juve non è mettere a posto la questione portiere. Quest'anno è così, poi tra l'altro Perin è stato tolto dal mercato, e quindi sicuramente sarà lui secondo fino alla fine della stagione. Adesso le priorità sono quelle di recuperare psicologicamente i 2 attaccanti, sicuramente, perché quello è fondamentale per alzare un pochino l'asticella. E mettere magari un paio di pedine, parliamo di esterno, si era parlato di Teo Hernandez o di un esterno comunque che possa fare il terzino, un centrocampista, si era parlato di Rodriguez, di altri, insomma, che possono dare fisicità se non tecnica al centrocampo, e un giocatore offensivo, un esterno offensivo, può essere Chiesa, Raspadori, quel tipo di giocatore lì che ti permette di avere una rotazione in più se vuoi giocare con le 3 mezze punte invece che con le 2 mezze punte, e quindi consentire anche a Yıldız di avere un po' di fiato in più, o di fare magari la seconda punta se serve, eccetera eccetera. Dunque, Giovanni da Riccione: Spalletti può dare struttura e gioco, ma cosa può fare con attaccanti del genere? Il mister è un grande, cerca di difendere i suoi per evitare ripercussioni. Purtroppo la scelta dei giocatori fatta da gente che non capisce di calcio dà questi risultati. Cambiaso non mi è mai piaciuto, continua a fare gli stessi fatali errori, vedi Lecce degli anni scorsi. Speriamo che il mister ci porti in Champions. Giovanni da Riccione, quindi diciamo grande fiducia a Spalletti, ma siamo d'accordo su questo, nel senso che comunque la prestazione con il Lecce è una prestazione di squadra che sa quello che deve fare per vincere la partita e lo fa anche, nel senso che comunque crei 6-7 palle gol nitide, prendi due pali, ti procuri un calcio di rigore, se poi non la vinci è perché sei mancato nella qualità o anche un po' di fortuna, ma quelle cose lì l'allenatore non è che le possa allenare. Sulla fortuna una volta ti va bene, una volta ti va male, ma non puoi analizzare la partita su quello. Sulla qualità dell'ultimo passaggio, del tiro in porta, del colpo di testa, e lì sì che c'è la qualità del giocatore, un po' la puoi migliorare con gli allenamenti, però io sono piuttosto dell'idea di Allegri che esistono le categorie dei giocatori, quindi se i giocatori di una certa categoria certe cose le fanno naturalmente, altri magari ci arrivano con più fatica e altri forse non ci arriveranno mai. Speriamo che Open Day David sia quelli che ci arrivano con un po' più di fatica, ma ci arrivano, magari non con la regolarità dei grandissimi, ma che possano garantire quei 12-15 gol che un attaccante medio di Serie A, con tutto quello che produce la Juve nel gioco offensivo, deve garantire in un attacco come quello della Juventus, che ha tra l'altro un talento cristallino come quello di Yıldız, che gioca molto anche per costruire palle e gol per i compagni. Lo stesso può valere per Conceição, per Zegrova, insomma ci sono i giocatori che creano le occasioni, bisogna che questi attaccanti si sblocchino in qualche modo e cerchino di dare un contributo un po' più pregnante, diciamo così. Oh, penso che abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, vai.
Ciao Gigi, sono Adriano Pioltello.
Ciao Adriano.
Guarda, io ho 83 anni, ma non ho mai visto una cosa così contro il Lecce. Non ho mai visto una roba, però dopo 10 minuti, no, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Guarda, me lo sentivo, guarda, me lo sentivo. Dai, non si può... Porca la miseria. Ma oltre al rigore, no? Che vabbè, si può anche. Ma quello di Open Dac a porta vuota, io mi ricordo Vlahovic contro il Cagliari, a porta vuota, noi sbagliamo i gol a porta vuota con il portiere per terra. Nelle altre squadre, nelle altre partite che io ne vedo tante, non ho mai visto una cosa del genere, guarda, non ho mai visto una cosa del genere. Guarda, io avevo fiducia in Open Dare, così avevo visto dei filmati, no? E mi sembravano veramente forti. Poi ho visto anche contro di noi, no? David e Zegrova, no? Porca la miseria, contro di noi ci hanno fatto ammattire anche Open Dare, no? Quando ha giocato contro di noi. Ma adesso sembrano degli ex giocatori, eh? Cioè, indossare questa maglia è proprio una cosa pesante, eh?
Guarda, è quello che dicevo prima, la Juve ha tre centravanti, compreso Vlahovic, a cui non piace fare i gol facili, questo va detto, e purtroppo sono quelli poi che però ti spostano la classifica per dei 5-6 punti, che sono in questo momento quelli che mancano per stare attaccati al treno di testa, perché quello è inutile stare lì a girarci. La Juve le occasioni l'ha avute anche nelle partite che non ha vinto, poi ci sono state anche alcune con decisioni arbitrali, che non ci dimentichiamo di quelle, per carità, però quelle non le puoi modificare. Quello che puoi modificare tu è che quando hai 3, 4, 5 palle gol in una partita non puoi farne soltanto una e sempre solo con l'invenzione di qualcuno che arriva da dietro o di Yıldız. Serve la regolarità dell'attaccante che ti garantisca il golletto. Nessuno chiede i fenomeni. Il golletto da vicino, dal limite dell'area, a porta vuota, su un cross, queste cose qui normali che si vedono in tutte le partite di Serie A. Dunque, Salvo da Milano: ciao ragazzi, secondo voi dopo il rigore sbagliato e tirato male Jonathan David con quale stato d'animo si presenterà alla Continassa e come non può uscire da questo incubo? Ma io credo che i compagni abbiano fatto capire, anche l'allenatore, che sono con lui, e quindi non credo che la Continassa abbia particolari contraccolpi. Adesso il fatto che la prossima partita si giochi fuori casa paradossalmente può anche essere un vantaggio, perché non hai la pressione dei tifosi che mugugnano, anche se ci saranno tantissimi tifosi della Juve a Reggio Emilia naturalmente. Adesso pesiamo l'uomo, cioè adesso qua si pesa l'uomo, nel senso che dopo una situazione del genere vediamo se Jonathan David ha gli attributi per prendersi sulla schiena la maglia numero 9, o presunta tale, insomma il ruolo di centravanti della Juventus, perché è quello che serve. Adesso vediamo di che pasta è fatto, ripeto, perché i numeri della sua storia li conosciamo tutti. Abbiamo negli occhi alcune belle prestazioni anche contro la Juve, abbiamo negli occhi le occasioni che ha avuto fino adesso. Adesso forse è il punto di svolta, cioè o ti metti in una certa carreggiata oppure è difficile che ci rientri da qua alla fine della stagione. Credo che sia il momento in cui Spalletti lavorerà sicuramente su questo, ma lui ci deve mettere del suo.
La Juve del lunedì.
Eccoci, volata finale per la Juve del lunedì del 5 gennaio, sempre Luigi Schiffo per servirvi, Emanuele in regia. E allora abbiamo anche l'arbitro di Sassuolo-Juventus che si gioca domani a Reggio Emilia alle 20.45, Luca Zufferli, quello del derby del pugno di coso, del portiere Paleari, non visto da lui, non visto dal VAR. Poteva mancare Fabbri in sala VAR, certo che non poteva mancare, ce lo mettiamo un Fabbri nel ruolo di Avar o di Avatar, che dir si voglia. Ho uno sguardo anche a quelli che sono stati i risultati del Sassuolo nell'ultimo periodo, perché è lì, è nella zona pre-Europa insieme ad Atalanta e compagnia bella per quanto riguarda la classifica, però nell'ultimo periodo non è che stia raccogliendo grandissimi risultati, quindi sarebbe bene che la Juve non cominciasse a farglieli fare. Dopo la vittoria sulla Fiorentina datata inizio dicembre, infatti è arrivato il pareggio comunque a San Siro col Milan 2-2, la sconfitta in casa col Torino 1-0 e poi i pareggi per 1-1 nei derby con il Bologna e con il Parma. Così arriva il Sassuolo alla sfida con la Juve, che invece ci arriva dopo, diciamo, nelle ultime, nel periodo spallettiano, 7 vittorie, un pareggio, quello con Lecce, e una sconfitta, quella con il Napoli. Questo è il ruolino della Juve con Spalletti nell'ultimo periodo. Sicuramente un ruolino dal punto di vista dei punti garantisce ampiamente un ritmo Champions. Certo è, appunto, che c'è da capire il contraccolpo di questo pareggio su una squadra che non ha campionissimi, come adesso lo stesso Spalletti, e che deve trovare appunto la personalità per capire che comunque la strada del gioco è quella. Inutile stare a raccontarsi le favole, poi probabilmente il Sassuolo giocherà in maniera diversa rispetto al Lecce. Manca quel guizzo, diciamo così, finale per rendere questa mole di gioco una mole di gioco che produce anche dei gol importanti. Oh, diamo il benvenuto a Vincenzo Greco, ci siamo, vai, eccolo, ciao Vincenzo.
Ciao Luigi.
Ciao, buon anno naturalmente. Buon 2026. Buon 2026. Oh, e togliamoci subito il dente, iniziato con un bel pareggio. Spalletti disse: chi fa una cosa all'inizio dell'anno la fa tutto l'anno. No, adesso scherziamo, non è che rifacciamo la pareggite adesso, no? Mi sembra però che qua siamo arrivati a un punto di svolta, sia per alcuni giocatori come Jonathan David, che devono dimostrare di che pasta sono fatti da adesso in avanti, sia per la squadra, che deve far capire che ok, c'è stato questo pareggio in una partita anche sfortunata, con degli episodi incredibili tipo l'errore di Cambiaso, quello di David, eccetera eccetera, e che però, cioè, non è finito il mondo e si può anche ripartire senza perdersi in un bicchiere d'acqua, come troppo spesso è stato fatto nel recente passato, a prescindere dall'allenatore. Questa è la mia grande preoccupazione alla vigilia della partita di domani sera, non so se concordi.
Sì, io in qualche modo mi sentivo che questo filotto di partite non sarebbe stato un filotto di vittorie, quindi qualche problema ci sarebbe stato, e c'è stato, magari domani non ci sarà, però rimane il fatto che noi abbiamo perso 2 punti in un momento in cui non andavano persi. Ora, che si potesse lottare per lo scudetto era più un'illusione che altro, però secondo me la squadra doveva comunque provare a non perdere punti, anzi a recuperare qualcosa al di là dell'obiettivo. Poi, se l'obiettivo deve essere quello del quarto posto, questi 2 punti persi potrebbero non influire, però rimane il fatto che è una squadra che da una parte non ha elementi di personalità, e dall'altra c'ha pure delle punte di presunzione, perché ci sono stati momenti in cui sembrava che loro fossero sicuri di vincere, anche nel rigore, l'episodio del rigore sul pareggio, il rigore lo batte il rigorista, in questo momento il rigorista non era David. E comunque chiunque lo batte con la classica botta a colpo sicuro, ammesso che ci possa essere un colpo.
Oppure scegli un angolo e tiri forte, diciamo, 2 sono le opzioni.
Lo scavetto, insomma, è un po' troppo pericoloso. Poi i rigori si possono sbagliare pure con la bomba.
Puoi prendere il palo attraverso il portiere.
È un errore che fa meno clamore di quello dello scavetto. Non era proprio il caso.
Sì, e fa il pari un po' con quel famoso rigore di Mili che qualcuno lo ricordava, dove era Bologna forse, in una partita, un rigore anche quello lì in Verecondo, dove si ferma nella rincorsa e poi la passa al portiere praticamente, una cosa così, sì. Insomma, quindi sono quei rigori incomprensibili, nel senso, ma che cosa gli passa per la testa? Però adesso bisogna guardare avanti, bisogna capire anche la gestione dei giocatori. Intanto diciamo che anche oggi hanno fatto personalizzato con Sessao e Kelly, quindi li togliamo, credo, da quelli che possono partire titolari domani sera, perché oggi personalizzato, domani sera la partita, difficile pensare che possano giocare. Quindi presupponiamo un Kop Meiners che torna in difesa e uno Zegrova che gioca al posto di Conceição, direi così, no? Che dici? Ma aspetterei questo tipo di soluzione, a meno che non si faccia una cosa più coperta e nei tre dietro le punte siano Yıldız, Miretti e McKenny con Zegrova inizialmente in panchina. Non lo so, queste sono le due ipotesi che vengono a me, però non so se tu ne hai altre, Vincenzo.
No, io farei un mix delle tue ipotesi. Probabilmente si tornerà alla difesa a tre, e questo è un peccato, perché avevamo iniziato finalmente col 4-2-3-1 e già ci dobbiamo un po' tornare indietro. Ma non credo che Zegrova inizierà dal primo minuto, potrebbe essere Miretti, quindi magari i 2-1 finali essere Yıldız, Miretti e poi vediamo se Davido...
Ecco, qui c'è il tema, nel senso che per esempio il nostro amico Antonio da Caserta dice: conoscendo il mister, anche se da poco è arrivato, non mi meraviglierei se David, per quello che ha combinato sul rigore, facesse un bel po' di panchina o addirittura tribuna. E comunque tra Verona, sviste arbitrali e ieri sono buttati 4 punti che vorrebbero dire lotta scudetto, e questo lo diciamo da sempre. Cioè Verona è una cosa anche imputabile ad altri fattori, quindi c'entra la Juve fino a un certo punto. Qui è tutta responsabilità tua, perché ripeto, la sfortuna c'è stata questa volta, compensato i pali del Pisa, la traversa del Bologna, per dire, quindi fortuna e sfortuna alla fine si compensa, ad essere tu che certe occasioni non le sprechi, punto e basta. E qui siamo d'accordo, cioè questa abilità qui la Juve non la poteva sbagliare, e mandare, fare tutta quella tiritera sul rigore e andare a tirarlo così vuol dire che non si è capito né da Locatelli, né da Yıldız, né da David, né da tutti gli altri che cosa stesse succedendo veramente in quel momento, perché non è il 2-1 sul Lecce, è addirittura indirizzare una stagione in un modo invece che in un altro.
Sì, in questo ti dico, mancano gli elementi di personalità. Poi immaginate se ci fosse stato un Del Piero, si prendeva la palla e
andava a tirare senza guardare in faccia a nessuno.
E la tirava lui. Oppure poniamo che Del Piero aveva un problema in quel momento e non poteva tirare. Chi andava a tirare sarebbe andato pensando a sbagliare non tanto per il mormorio dello stadio, ma quello che ti avrebbe detto Del Piero dopo se tiravi in quel modo.
Tanto ci andava uno... Uno come Nedved, voglio dire, stavi tranquillo lo stesso. Non è che... Invece purtroppo mancano quei giocatori lì adesso, senza arrivare a Del Piero e Nedved. Ma quei giocatori, ripeto, dall'inizio di questa trasmissione diciamo che stanno mancando non i Tevez, i Higuain, i Trezeguet, quella che basterebbero i Quagliarella, i Matri e i Vucinic, quelli del primo scudetto di Conte, per rendere questa squadra una squadra sicura di fare gol quando se lo merita, perché una mole così di occasioni, anche quelle che poi non figurano nelle statistiche, insomma è difficile da creare anche con la qualità di giocatori che hai, però poi se non hai quello che fa le cose facili in area di rigore c'è poco da fare, insomma.
Sì, infatti qualcuno ha anche visto bene questa partita, perché dice: beh, con tutte queste occasioni può capitare una volta ogni tanto che non vinci così, però c'è da dire una cosa, che avevamo davanti una squadra, già era il Lecce, niente di che, ed era pure rabberciata, e non credo che avremmo sempre davanti il Lecce, però io non penso che le partite le dobbiamo giudicare a seconda del numero di occasioni, ma a seconda di come va. Con questo non voglio fare quella oziosa contrapposizione
giochisti,
tra
risultatisti, certo,
e giochisti, no, quella proprio no. La prestazione è importante, però ti deve portare a segnare, altrimenti un elemento negativo, fortemente negativo della prestazione è che non hai concretizzato. Io ho cominciato ad avere paura dopo mezz'ora, cioè un'ottima mezz'ora secondo me, ma stavamo sempre 0-0 e ho cominciato a pensare: vuoi vedere
che questo è il primo tiro,
è la classica partita, che ora loro ti tirano fuori il golletto e noi probabilmente a inseguire, ed è andata proprio così, purtroppo.
Purtroppo è una cosa che abbiamo visto periodicamente succedere e che, ribadiamo, dipende fondamentalmente dal fatto che questa squadra, un'ossatura di campioni, perché servono i campioni, che siano un punto di riferimento come personalità nello spogliatoio, negli allenamenti, nei momenti difficili della partita, la Juve non ce l'ha. E quindi quei nuovi che arrivano in un mondo nuovo, con delle nuove pressioni, eccetera, rischiano di naufragare un po' tutti, è quello a cui stiamo assistendo. Quindi la Juve deve lavorare per ricreare quell'ossatura là. Poi tutto il resto si aggiunge dopo, però finché non ricrei quell'ossatura, chiunque rischia di naufragare. Adesso c'è Spalletti che, bene o male, avendo grande esperienza, riesce a compensare in parte questa vicenda, però in parte, perché poi alla fine, se tu crei l'allenatore, più che metterti nelle condizioni di fare 10 gol, cosa deve fare? Se poi tu ne fai uno solo.
Sì, in campo non è che ci va Spalletti, quindi ci devono essere in campo. La formula non è segreta come la ricetta della Coca-Cola, ma ci deve essere un ottimo allenatore, però ci devono essere anche dei giocatori di personalità. Ora, forse ottimo allenatore, ora non so se ottimo, molto bravo, però Spalletti va bene, una delle poche luci che abbiamo in questo momento. Purtroppo mancano i giocatori di personalità. Ricordiamo che è una squadra dove il capitano è Locatelli, che è, sì, un buon giocatore, in fase difensiva molto bravo, di impostazione no, ma non ha quella personalità. E se è lui il capitano e non altri... questo ci fa riflettere, cioè, se lui addirittura appare,
io faccio riflettere sulla spina dorsale della Juve di oggi, è composta da Di Gregorio, poi Bremer quando c'è, Locatelli, McKennie e poi o David o Openda. Questa è la spina dorsale della Juventus, paragonatela, sì, con la spina dorsale, non dico della Juve del passato, del Napoli, dell'Inter, del Milan, e la differenza è lì. Cioè non è che poi il resto, c'è Yıldız che può aggiustare molto, altri giocatori che possono avere il guizzo giusto come Zegrova, eccetera, ma poi è lì che si fa diciamo che si fa l'Italia o si muore, come si dice, è lì che decidi che livello sei, e se ne accorgono anche quelli che arrivano, perché questa cosa va detta, nel senso, chi arriva alla Juve, se si trova Buffon, Chiellini, Barzagli, Pirlo e Higuain, faccio l'esempio, o Ronaldo, hai capito che sei arrivato a una squadra di un certo tipo. Se ti trovi quest'altra sfilza qua, sei arrivato in una squadra di un altro tipo, e anche nei momenti difficili la pressione va sul nuovo, perché quelli vecchi, diciamo che non sono in grado, già lo sappiamo che arrivano solo fin lì, e quindi è un po' un cane che si morde la coda, da cui l'allenatore deve essere molto bravo per fare in modo che si lavori sui meccanismi in maniera tale che comunque compensi col fatto che ognuno sa esattamente cosa fare, quando farlo, eccetera, un po' come aveva fatto il Conte il primo anno. Dopodiché, se non hai certe qualità, l'asticella non la alzi. Ma con te volevo, tanto dico a Silvia che non è vero che ci stiamo parlando solo dell'errore di David, del rigore, perché di Cambiaso abbiamo parlato ampiamente inizio trasmissione, rivangando anche il fatto che lui con Lecce evidentemente ha qualche rapporto d'amicizia, scherzando, perché anche 2-3 anni fa regalò il pareggio, sì, quando si travestì da Alberto Tomba, no?
Sì, no, ma effettivamente l'errore di Cambiaso è più grave. Il rigore si può sbagliare, però l'errore di Cambiaso è una ripetizione di altri errori già fatti, peraltro in una partita in cui stava giocando bene, però pure là dopo mezz'ora ha cominciato a fare, anche lì io l'avevo
come previsto, non sei veggente,
ma si era capito,
conosci i tuoi polli,
si era staccato l'interruttore, perché qualche piccolo errore. Poi lui li fa nelle rimesse laterali, non so che cosa,
non lo so cosa abbia
contro le rimesse laterali, non fatele battere a lui, però già aveva sbagliato lì. E poi questo passaggio che persino nelle disastrate scuole calcio nostrane italiane si insegna che non si deve fare il passaggio in orizzontale, e lui lo fa. Quindi un errore molto simile a quello che fece Artur,
sì,
contro,
bravo,
il Benevento.
Sì, bravo.
E anche qua... elementi di vera personalità, che ci vogliono persone che stanno sul pezzo per tutta la partita. Cambiaso è uno che non sta sul pezzo per tutta la partita. Ecco, io più lui metterei un po' in panchina che David, perché David rischi di perdere.
E questo è il grande rischio.
Se lo punisci per il rigore, non credo che Spalletti lo punirà per il rigore.
Se sta fuori perché ritiene che Openda per il Sassuolo vada meglio che non David, ecco, questo sì,
perché
però,
era magari più una partita da ripartenza, quindi tanto uno vale l'altro, cioè abbiamo capito che
tanti gol non li faranno, e pazienza,
no,
però,
nessuno dei due sembra adatto, ma probabilmente in altri contesti lo sono, però per quello che abbiamo detto finora quasi stanno mediocrizzando tutti, cioè pure Colomani era partito bene, poi ha cominciato a sbagliare pure lui, anche se è più forte di quei due lì. qua chi arriva alla Juve si mediocrizza. Spero che non accada pure a Spalletti, perché altrimenti è tutto perso.
Ma fino adesso, ripeto, il ruolino di marcia di Spalletti in campionato è più molto che da quarto buona, posto, sì. Perché 7 vittorie, un pareggio, una sconfitta a Napoli, dove Juve ci perde ormai da un decennio più o meno, diciamo che sono un ruolino che va benissimo. Il problema è appunto della personalità della squadra, che sembra non capire i momenti delle partite dei campionati, e lì l'allenatore può arrivare fino a un certo punto, perché in settimana si rifai lavorare, ma poi se non sei in campo non hai quella sensazione, quella personalità, c'è poco da dire. No, mi interessava molto approfondire invece una cosa che ho letto su Pensieri Bianconeri, la tua rubrica, caro Vincenzo, a proposito delle plusvalenze, perché dicevamo prima, sì. ma bastala, come dicono da queste parti, quando ci sono le plusvalenze della Juve, cattivoni, vi togliamo la Champions, l'Europa League, dovete arrivare dietro a Roma e poi non vi facciamo neanche fare la Conference, e sputtanamento sui giornali e le intercettazioni. Quando tocca ad altri tipo Osimhen, vabbè, è morta lì, non succede niente, anche se magari uno va a processo nella giustizia ordinaria, e addirittura adesso siamo alla fase successiva, cioè premiamo chi fa plusvalenze, giusto Vincenzo, sì. Con le nuove regole.
Sì, nella legge di bilancio emanata dal governo italiano è stato stabilito, al comma 32 mi sembra, le leggi di bilancio hanno un articolo ma tantissimi commi, sì. Quindi mi sembra 32, che le plusvalenze sono valide, addirittura lo Stato rinuncia ad avere entrate fiscali sulle plusvalenze fatte dal 1 gennaio in poi, quindi durante il mercato di gennaio, purché si faccia su giocatori che sono stati tesserati nella stessa società da almeno 2 anni. Quindi da che era diventata un'ipotesi non punita da nessuna norma, ma se esercitata dalla Juve, punibile con 15 punti di penalizzazione, a che addirittura lo Stato non incamera quello che dovrebbe incamerare come entrate fiscali, e che forse, considerato lo Stato della sanità italiana, andava
anche delle scuole, mi permetterei di dire, certo, sì, sì.
Che rinunciare oppure aumentare stipendi che sono parecchio bassi, insomma io non avrei esercitato questa rinuncia sulle plusvalenze, che erano state viste come il diavolo quando si tratta della Juve. Ora è facilissimo indovinare chi possa esserci dietro queste manovre di bilancio, questi commi che vengono messi così, però chiediamocelo, è molto facile dirlo, però anche stavolta purtroppo la politica non fa il suo mestiere, perché qui invece si tratterebbe di disciplinare per bene la materia, magari chiedendo scusa alla Juve per tutto quello che è successo, ma qui veramente... Non mi va di citare il titolo di un libro che non mi piace, perché è scritto da una persona che non mi piace, però il mondo all'incontrario. Prima erano 15 punti di penalizzazione, ora invece bisogna andare a cercare soldi altrove, perché addio a penalizzare, a tassare le società. Anche stavolta è inutile dircelo, chi usufruirà molto di questa norma è la solita Inter.
E beh, d'altra parte Ausilio è sempre stato il re. Anche De Laurentiis comunque se la giocano, diciamo, sì. Loro due sulle plusvalenze. Quindi abbiamo capito che finché la Juve va punita, adesso invece addirittura non si pagano le tasse sulle plusvalenze, e a certe condizioni naturalmente, che sicuramente i grandi volponi del mercato italiano sapranno far rispettare da questo punto di vista, per non pagarci le tasse sopra. Questa è l'evoluzione delle plusvalenze in Italia, ma pensate un po' come siamo messi, quando l'unica regola secondo me sensata da fare sarebbe dire: si possono fare plusvalenze su una percentuale che adesso fissiamo, fino a una percentuale sul complessivo delle entrate, cioè che sia il 10%, abbiamo deciso che il 25% è troppo, come era qualche tempo fa, adesso mi sembra che la media sia intorno al 17-18% del fatturato, vogliamo decidere che quella è il limite, mettiamolo scritto da qualche parte, vogliamo abbassarlo, mettiamolo scritto da qualche parte, tutto il resto è fuffa che serve solo a tenere in piedi una baracca che poi al momento giusto, guarda caso con l'intercettazione giusta, poi costa qualcosa a qualcuno, che è sempre lo stesso, perché tra l'altro non so se hai letto anche Capello, delle dichiarazioni di Capello a proposito del VAR, belle, belle toste, dicendo che gli arbitri, sì, sono una mafia, che non vogliono che vengano affiancati in sala VAR gli arbitri da ex giocatori o ex allenatori che possano dare due dritte sulle decisioni chiave di una partita, perché lui faceva un esempio, hanno esaminato ex allenatori e giocatori 20 casi di calci di rigore, per diciamo alla stragrande maggioranza solo 6 sembravano rigore dei 20 che sono stati dati. Tu saresti favorevole a questa situazione dell'introduzione di qualcuno in sala VAR che dia due dritte agli arbitri, che sembrano essere una casta di gente che non ha mai giocato a calcio fondamentalmente, che quindi non sa effettivamente l'effetto di una cosa o la dinamica di una cosa che avviene in campo?
A questo punto sì, considerata la situazione sì, sarei favorevole. Forse la cosa migliore sarebbe levarlo proprio,
ecco, bravo,
questo sì. Deve essere il VAR, riformarlo magari proprio con prendendo in considerazione questa proposta qui. Comunque io sono d'accordissimo con quello che ha detto Capello, ma sono d'accordo pure con quello che ha detto Gianluca Rocchi, il quale ha detto che se c'è qualcuno che pensa che gli arbitri siano in malafede, lui si dimetterà. E lui non è che ha dato delle caratteristiche di chi deve essere questo qualcuno. Ecco, questo qualcuno sono io. Quindi qualcuno c'è e sono io, ma non è che io penso che siano in malafede, ma io applico la solita regola che ti dico, quella statistica, col solito esempio. Se tiri testa e croce ed esce 10 volte testa, c'è qualcosa che non va lì. Chiamiamola malafede, chiamiamola distorsione, chiamiamolo influenza, tutto quanto. Ecco, quindi ora io aspetto le dimissioni di Rocchi.
Poi tra l'altro anche Lotito, che senza voler togliere nulla a te, l'ha già fatto capire, insomma, chiaramente questo discorso della malafede. Tra l'altro anche sulle designazioni, visto che Rocchi è responsabile poi non tanto delle decisioni quanto delle designazioni, una statistica mi piacerebbe fare, adesso quando un po' di tempo magari metterla io la faccio. Quante volte in sala VAR ci sono capitati alcuni soggetti, cioè guida, Fabbri, adesso ci sarà anche a Sassuolo tra l'altro, e chi altri? Insomma, quelli che quando i tifosi della Juve lo sentono, già sentono il brividino nella schiena, come dire, chissà cosa, dov'eri? Cioè, quante volte statisticamente uno di questi 3-4 è in sala VAR o in campo quando gioca la Juve, e quanto magari invece quando giocano altri? Questa sarebbe una statistica interessante che dipende dal designatore, però per ora è un'idea di articolo e quindi non ho i numeri, però così a occhio direi che non mi sbaglio di tanto. Che dici, Vincenzo?
No, non ti sbagli, perché io pure faccio caso, purtroppo, perché prima a me non importava affatto chi arbitrava, così, ma ora comincio a far caso ai nomi. Penso che il peggiore sia Doveri. Però poi anche gli altri nomi che hai fatto tu sono capitati spesso, eppure là però stranamente testa e croce usciva sempre testa.
Poi addirittura Firenze ha schierato il tridente, io quello me lo ricorderò finché campo, cioè sì, Doveri, guida e Fabbri, cioè tutti e tre assieme nella stessa partita, obiettivamente. Poi infatti per forza ti tolgono quel rigore, cioè minimo che può succedere è quello. L'ultima te la faccio sul mercato, visto che si sta muovendo qualcosa in casa Juve, lo riprendiamo anche da tutto mercato web. Cioè sembra davvero che il Chiesa bis stia decollando, c'è stato il contatto con il giocatore che avrebbe aperto la possibilità, quindi adesso si parla con il Liverpool e quindi potrebbe essere anche un affare che si fa e che si fa abbastanza in fretta. Ti fidi di un ritorno di Chiesa o comunque come tipologia di giocatore ti sembra quello che può servire alla Juve in questo momento, dando per scontato che stia bene, che abbia voglia di fare, eccetera eccetera?
Guarda, vorrei altro. Però in questa situazione, non è che a gennaio chissà che occasioni puoi avere davanti, può andare bene. Chiesa era uno di quelli determinati. Purtroppo l'infortunio lo ha deprezzato. Insomma, lui non è tornato il Chiesa di prima. Bisogna vedere come torna Chiesa. Non se n'era andato granché bene. Anche per questo avrei voluto altro. Poi questi ritorni qui, queste minestre riscaldate, se proprio c'era una minestra che mi sarebbe piaciuto riassaggiare sarebbe stata quella di João Cancelo.
Che però pare che si stia aspettando, lui dovrebbe dare una risposta all'Inter che si è messo d'accordo con l'Aghilal, che è quella di Simone Inzaghi, sì, tra l'altro.
Però pure il Barcellona c'è di mezzo.
Vediamo, se Cancelo secondo me se deve scegliere così a naso dico Barcellona, però magari mi sbaglio.
Io lo dico, anche perché lui l'aveva detto, aveva ringraziato l'Inter perché gli aveva fatto capire
che c'era anche il Barcellona.
In quale realtà era finito, in quale realtà poi è andato alla Juve, quando la Juve funzionava, chissà che non abbia ancora queste idee. Però sì, come ruolo Chiesa sì, potrebbe andare come vice Ildiz. Però non ci mancava pure il regista.
Il regista è un esterno di difesa, avevo letto Theo Hernandez. Rodriguez, questi nomi qua, vediamo che cosa sarà. Certo non mi aspetto fenomeni in questo mercato di gennaio, piuttosto che prendere per prendere, come è successo anche in passato, anche recente, preferirei lavorare a gennaio per avere uno forte a giugno, piuttosto che non prendere un tappabuchi adesso la squadra è questa, vuol dire che lotterà per il quarto posto anche quest'anno, e tanti saluti. Se invece è l'occasione di alzare la qualità, ben venga, ma lavorare Ottolini lo sa fare, perché insomma ho visto che ha preso dei giocatori interessanti nella sua carriera, a parte che ha valorizzato molto quelli che arrivavano dalla Juve, i Dragusin e De Winter, e lui che li ha gli stravenduti dopo averli comprati a basso prezzo alla Juve. Poi ha stravenduto Josef Martinez all'Inter, Retegui che l'ha passato all'Atalanta, Gudmundsson, insomma dei giocatori li è andati a pescare, quel tipo di giocatore lì, vabbè, ovviamente non questi che ho detto, non credo che nessuno di questi alzerebbero più di tanto il valore della Juve, però è uno che i giocatori li sa trovare, li sa valorizzare, quindi mi aspetto questo da lui, ma per non per gennaio, onestamente. Non so, forse sono troppo
pessimista. No, anche perché è appena arrivato. Comolli doveva fare i colloqui. Questi colloqui sono durati tantissimo, salvo poi confermare quella che era la scelta iniziale di Ottolini. Tanto valeva farlo cominciare a lavorare molto tempo prima. Chissà che lui non lo abbia fatto comunque, perché
può darsi, sai, che quando poi sei sotto odore, traccia, cominci, diciamo, sì. Non ufficialmente, ma a muoverti... Poi lui contatti internazionali ne ha tanti, perché lo faceva già quando era alla Juve. Caro Vincenzo, siamo arrivati in chiusura, vedo già Camillo De Michelis pronto a incombere qui, quindi ti saluto.
Un caro saluto a Camillo.
E a presto, ci sentiamo prossimamente su questi schermi, come si dice. Ciao Vincenzo, buon proseguimento. Ciao. Grazie a voi tutti per essere stati con noi numerosi. Qualche messaggio non sono riuscito a passarlo, mi perdonerete. Camillo si ritrova in eredità. Ciao a tutti, noi ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo con Dario Ghiringhetti.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.